Grazie mille. Buonasera, amici. Buon pomeriggio, piuttosto. Faccio sempre confusione. In Kentucky questa è sera. Spero che non ci sia nessuno qui dal Kentucky a sentirmi dire questo, ma siamo felici di essere qui al servizio del Signore Gesù Cristo. È sempre un privilegio parlare alle persone. Amo farlo. Non c'è sul retro dietro il palco, dove è stato scritto questo famoso cantico. Paul Rudder era il pastore là. Dopo il fratello Rediger, io ero in piedi là dietro ed è stato proprio dopo il servizio e c'erano così tante persone attorno che non potevo uscire, così mi stavano proprio facendo fare il giro indietro e avanti nell'edificio. Così ci fu un uomo che venne là dietro. Egli disse: «Senti, fratello Branham». Dissi: «Sì, signore». Lui disse: «Ma hai una grammatica terribile!» E dissi: «Sì, signore, lo so!» E lui disse, «Usi alcune delle parole più terribili!» Disse: «Tu fai davvero a pezzi fai scempio dell'inglese!» E dissi: «Sì, signore!» Dissi: «Ne sono consapevole!» Lui disse: «Bene, la gente davanti a cui parli, disse, dovresti vergognarti di quella grammatica». Io dissi: «Mi vergogno, ma non mi fa alcun bene, io proprio non so di meglio». E lui disse: «Ebbene», dissi, «quando ero ragazzo, mio padre è morto, avevo i 10 figli di cui prendermi cura e dovevo lavorare e mantenere mia madre e i bambini. Poi da quando il Signore mi ha inviato fuori, ebbene, io non ho avuto una possibilità». E lui disse: «Oh, questa non è una scusa ora». Disse: «Sei un uomo». E stava usando delle belle parole. Io non sapevo di cosa stesse parlando. Così disse: «Bene», disse, «non ci sono scuse ora», disse, «dovresti fare meglio di così ora». Dissi: «Ebbene», dissi, «sono proprio così occupato a pregare per le persone malate e altro». Dissi: «Io», disse, «puoi prendere una corrispondenza?» E io dissi: «Ebbene, è vero», ma dissi, «non ho proprio possibilità di farlo». Disse: «Le parole più terribili», disse, disse, «eccone una che hai fatto specialmente stasera». Disse: «Hai detto, tutte le persone che passano attraverso questo polpito ora saranno...» Disse: «Non avresti mai dovuto dirlo». Io non ci vedevo niente di male. Ebbene, ho detto: «Cosa c'è di sbagliato nel passare attraverso il polpito?» Lui disse: «La tua congregazione ti apprezzerebbe di più se dicessi pulpito, non polpito». Dissi: «Ebbene, fratello, voglio dirti una cosa». «Quello va bene», dissi. «A quella gente non importa se io dico pulpito o polpito. Loro vogliono che viva il giusto tipo di vita e produca ciò di cui sto parlando. Ecco ciò di cui stanno parlando. Questa è la cosa principale». Dissi: «Nessuno di loro è così elevato da non capire ciò che sto dicendo. Lo capiranno in qualche modo. Possono... Quello è, e quindi scusate la mia grammatica, non è molto buona, ma io molte volte nella parola, io amo parlare della parola. Non so molto di essa, ma mi piace parlare di essa. Io conosco molto bene l'autore di essa. Così questa è la parte principale. Non è vero? Se conosco l'autore, così egli è meraviglioso per me. Egli mi ha salvato per la sua grazia e oggi sono così felice di ciò. Di solito la domenica pomeriggio mi viene dato di parlare e solo predicare o qualsiasi cosa sembri buono fare. Così non sono un predicatore, sono piuttosto quello che chiamate una ruota di scorta. Sapete, la usate quando avete una ruota bucata. Ora, noi non abbiamo nessuna ruota bucata, così noi volevo vedere dov'era il dottor Whale. Non abbiamo alcuna ruota bucata, ma sono comunque solo una ruota di scorta. Lui è il... Solo per parlare un po' del nostro Signore, io lo amo e i servizi pomeridiani della domenica di solito sono dedicati alle faccende missionarie, offerte missionarie e così via, che riuniamo i soldi e appena ne abbiamo abbastanza torniamo oltremare dalle persone che hanno così disperatamente bisogno di Cristo, che non hanno mai una volta sentito parlare di Lui. Migliaia e migliaia di poveri piccoli bambini laggiù che non sanno nulla di Dio e affamati, e loro hanno proprio lo stesso diritto di sentire parlare di Gesù di quanto ne ha il mio e il vostro bambino. Proprio lo stesso diritto. Gesù morì per loro, lo stesso come morì per i nostri figli. E il vecchio fratello Bosworth, qui il mio caro vecchio amorevole padre nel Vangelo, ancora qui all'età di 75 o 76 anni, vuole ancora passare il resto dei suoi giorni sul campo di battaglia in Africa. C'è un gruppo proprio di Chicago che mi ha appena contattato e mi ha detto che se accettassi comprerebbero il Chicago Gospel Tabernacle, metterebbero aria condizionata e lo ricostruirebbero da capo e all'interno e tutto il resto. Comprerebbero una nuova grande casa lassù a Chicago Heights se solo io fossi il pastore in quel luogo, affinché quando tornerò nella nazione e accettassi di essere solo un pastore e farei venire il fratello Bosworth come mio pastore associato. Ho detto, fratello, loro sono in tutti gli Stati Uniti, eppure non possiamo accettare niente finché Gesù Cristo non ha detto sì. Ho detto dopo, e ne stavamo parlando con il fratello Bosworth, lui ha detto, come posso essere pastore, fratello Branham, quando sento quella chiamata che viene dall'altra parte del mare? Tu non sei proprio più lo stesso se vai laggiù e vedi che cos'è. Ora io lo intendo e sono un americano. Sono nato qui in America. Ho avuto 4 o 5 fratelli nell'ultima guerra. Ho un figlio che sta entrando ora, subito. E quando sono stato in Francia e in Germania, mi sono avvicinato alle tombe di molti americani morti, anzi di Branham, che hanno dato la loro vita sotto la bandiera Stelle e Strisce. Se la mia dovesse giacere là per la causa, la deporrei volentieri. Ma se c'è mai stato un posto che ha bisogno di missionari, è l'America. Proprio così. Vero. Il posto più lontano da Dio che io conosca sono gli Stati Uniti. Quello è, lo dico con rispetto come americano. E siamo stati così istruiti, ammaestrati e così tante cose. Ci sono state proprio gettate in grembo. Non sappiamo come fidarci di Dio. Non sappiamo abbastanza. Noi semplicemente è andate in una congregazione. Questo dice bene. Ora di notte, persino in questa piccola manciata di persone, vi sedete qui e sentite uno che viene qui e qui e qui e qui. Proprio ovunque. Persone. Uno pensa questo e uno pensa quello. Ebbene, io so a cosa stanno pensando. Certo che lo so. Dio lo rivela. E uno di loro dice, ebbene, il dottor tal dei tal ha detto che era telepatia mentale. Questo dice, ebbene, lui è uno spiritista. E questo dice, è un diavolo. Questa è la ragione per cui lo Spirito Santo non può muoversi. Vedete? Deve essere un unico accordo. Vedete? Deve essere un unico accordo. E allora le benedizioni e la potenza di Dio si riverseranno sul suo popolo. Finché non potremo ottenere quello, stiamo combattendo l'aria. Veramente, è molto duro, molto duro. E ciò quasi vi uccide. Ora, io nel parlare di solito non parlo più di 5 ore alla volta, quindi non ci vorrà molto tempo, quindi... E alcuni di loro hanno detto che inizio proprio a parlare e non so proprio quando fermarmi. Ma ora, questo pomeriggio, se volete scusarmi per qualche momento, voglio provare a prendere un testo e parlarvi solo un po' su termini del Vangelo. Questa è la 5ª settimana di servizio continuo di questo tipo. Non c'è bisogno che io cerchi di spiegarti, mio caro amico cristiano, di come il quello funziona. Tu, non c'è bisogno di... Tu non puoi parlarne. E molte persone pensano che io sia un isolazionista. Non sono un isolazionista. Amo la gente. Non sapete quanto mi piacerebbe prendere ogni individuo e sedermi a avere un'ora o due con loro per parlare. Non posso farlo perché succede qualcosa. Quando l'unzione comincia a venire all'inizio, ogni persona con cui parli, essa è là, vedete? Ed ora, la maggior parte delle volte, lasciando la riunione quando mi trovo qui e avviene di notte, non è male. Io non ho mai, non conosco nemmeno la mia forza allora o quando ne esco, va tutto bene. E quando passate attraverso, proprio nel mezzo, entrando ed uscendo da essa, dell'unzione, lasciatemi spiegare, lasciate che vi mostri questo. Avete notato i profeti, i poeti o così via? Sempre sono considerati nevrotici. L'avete mai saputo? Il più grande poeta che l'America ha dato all'America, le sue più grandi canzoni popolari, immagino fosse Stephen Foster, non è così? Old Folks at Home, sapete, Swine River e tutte quelle. Mi sono trovato non molto tempo fa alla mia vecchia casa del Kentucky. Sono nato non lontano da quella e avevo la mia mano appoggiata sulla scrivania. Così l'ispirazione venne a Stephen Foster, dove scrisse Old Kentucky Home. Ho visto la sua foto e l'angelo che si supponeva l'avesse toccato e gli avesse dato la sua ispirazione e così via. E dopo che la guida era passata, ero rimasto da solo e ho pensato, signor Foster ce l'aveva nella testa, non nel cuore. Perché ogni volta che scriveva, riceveva l'ispirazione, scriveva una canzone, dopo se ne andava e si ubriacava. Poi alla fine, sapete come finì la sua vita dopo essersi alzato in quell'ispirazione? Tornò giù, chiamò un servitore, prese un rasoio e si suicidò. La fine di Stephen Foster. Ho pensato a William Cowper, ne avete sentito parlare, che ha scritto quel famoso inno «C'è una fonte piena di sangue, tratta dalle vene dell'Emanuele. Quando i peccatori si immergono sotto il flusso, perdono tutte le loro macchie di colpa». Alcuni, circa 2 o 3 anni fa, mi sono trovato vicino alla sua tomba in Inghilterra. Là ho letto la sua storia. E William Cowper, dopo aver scritto quel cantico, quando fu sollevato in quell'ispirazione scrivendo, fu considerato un nevrotico. E quando uscì da quell'ispirazione, prese un taxi e cercò di trovare il fiume per suicidarsi. Non sapeva dove si trovasse, cosa stesse facendo, né niente. Vedete? Era stato in alto da qualche parte. Guardate, quelli sono poeti. Guardate il profeta. Guardate Giona quando era sulla strada verso Ninive e prese una barca per Tarsis. E lui, Dio, disobbedì a Dio e fu gettato fuori dalla nave e una balena lo inghiottì e fu riportato a Ninive. E diede la sua profezia a tal punto, con una città grande come St. Louis, Missouri, più di 1 milione di abitanti. Alcuni di loro non conoscevano nemmeno la destra e la sinistra. Ma quel profeta camminò per le strade gridando la sua profezia in quel modo, al punto che le persone si ravvidero in modo tale da coprire di sacco i loro animali. E poi, quando l'ispirazione lo lasciò, egli si mise sotto un piccolo albero di zucca e pregò che Dio gli togliesse la vita. È giusto? Vedete, non lo comprendete. Egli era in alto da qualche parte e mentre l'ispirazione era su di lui andava bene. Ma quando essa lo lascia, allora cosa succede? Vedete? Guardate, guardate lì il profeta che era sul Monte Carmelo quel giorno e chiamò fuoco dal cielo, chiamò la pioggia dal cielo nello stesso giorno. E poi fuggì nel deserto dopo che l'ispirazione lo lasciò alla minaccia di Izebel. Fuggì nel deserto e vagò là fuori nel deserto per 40 giorni e notti. E Dio lo trovò. Lui si era trascinato lontano in una caverna da qualche parte. E così, vedete? Non c'è bisogno di cercare di spiegarlo, è proprio una vita solitaria, vedete? Quando siete dentro non è male, quando siete fuori, ma si tratta di starci nel mezzo, vedete? E siete proprio, non sapete dove vi trovate e cosa state facendo. Che cosa dice ciò? Dice una cosa, fratello, c'è una terra oltre il fiume, noi la raggiungeremo lassù in qualche modo. Io non so spiegarlo, ma so che un giorno glorioso, quando arriverò alla fine del mio viaggio, cosa a cui dovrò giungere uno di questi giorni, suppongo, come uomo anziano, spero di esserlo se Gesù tarderà. La maggior parte dei Branham, quando diventano molto vecchi, si prendono la paralisi. Ora, mio nonno, da parte di mio padre, aveva 98 anni e mia nonna aveva 110 anni quando è morta. E mio nonno, da parte di mia madre, aveva 96 anni, credo fosse, è morto circa 3 anni fa. E mia nonna è morta giovane, con la scrofola, quando era solo una giovane donna di circa 30. Ma comunque, quando diventano vecchi, tutti tremano con la paralisi. Siamo nervosi, irlandesi nervosi. E suppongo che se vivrò fino a quell'età, anch'io prenderò la paralisi quando sarò vecchio. Ma un giorno, quando avrò percorso la mia ultima strada e sentirò i frangenti che si infrangono contro di me, e so che il mio tempo è finito. E starò in piedi sulle rive del Giordano della morte e la sentirò arrivare su di me. Voglio togliermi l'elmo, posarlo sulle rive. Voglio togliermi i calzari del Vangelo e deporli, prendere la vecchia spada e rimetterla nel fodero dell'eternità. Alzare la mia mano tremante, dire: manda la scialuppa, padre, stamattina sto facendo la traversata, credo che egli mi incontrerà là. Io, e poi, quando sarò portato in alto, voglio guardare giù alle macchie di rovi e colline, avvallamenti e punti difficili e luoghi aspri attraverso cui mi sono aperto un varco, insegnando che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E io credo che Lui mi incontrerà in quel giorno, non solo me, ma tutti coloro che incontreranno in i Suoi requisiti in questa vita, nell'accettarlo come vostro unico, personale Salvatore. Che il Signore vi benedica. Ora voglio leggere una porzione della Scrittura. Le mie parole falliranno, la parola di Dio non fallirà mai. Ecco perché in ogni servizio cerco di leggere parte della parola di Dio, perché le mie parole sono solo la parola di un altro uomo, ma la sua parola è eterna, per sempre, non può fallire. Ed ho predicato qui prima su un piccolo argomento e ho proprio avuto una nuova idea oggi, così scendendo qui ho pensato, credo, stavo leggendo nel libro di Giuda mentre aspettavo e ho pensato di leggerne i primi versetti e parlarvi un po' Su ciò, in Giuda, il primo versetto leggiamo questo. Giuda, servitore di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati, santificati in Dio Padre e conservati in Cristo Gesù. Voglio che notiate, lui sta indirizzando questo non ai peccatori, agli eletti, vedete? Questa lettera non è stata mandata agli increduli. Ora ascoltate. Misericordia, pace e amore vi sia moltiplicata. Diletti, io pongo ogni studio in iscrivervi della comune salvezza. Mi è stato necessario scrivervi per esortarvi di proseguire a combattere per la fede, la quale è stata una volta insegnata ai santi. Ed ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni a questo. Voglio parlare solo pochi momenti su la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Io credo quanti cristiani ci sono qui dentro. Alzate le mani in tutto l'edificio. Cristiani, va bene? Questo è un momento molto appropriato per questo. Io pensavo che i peccatori sarebbero stati fuori a fare il bagno e fuori a giocare d'azzardo e così via, ma i cristiani sarebbero venuti nella casa di Dio sicuramente. Padre nostro, ti ringraziamo oggi per la misericordia e la grazia di tuo Figlio, Gesù, che con il suo grande sacrificio ci ha redenti di nuovo a Dio, il Padre. Amati nei legami della sua sofferenza, egli ci ha redenti. E un giorno noi poveri, allontanati gentili, eravamo tagliati via da Dio senza misericordia, senza speranza nel mondo, adoratori di idoli, andando in un inferno del diavolo, una tomba di peccatori. E a tempo debito Cristo l'amato venne prese su di sé la forma di carne peccaminosa e fu reso peccato per noi. Oh, che grande sostituzione! Il bello per noi brutti, il santo per noi empi, il giusto per noi peccatori. E Dio lo accettò, tanto che egli testimoniò con la sua stessa voce. Questo è il mio amato Figlio, ascoltatelo. Ed ora, noi che un tempo eravamo molto lontani, siamo stati avvicinati tramite il lavacro dell'acqua, tramite la parola. Ed ora siamo vicini a Dio, persino per essere chiamati figli e figlie di Dio. Non appare ancora cosa saremo alla conclusione finale, ma sappiamo che avremo un corpo come il suo, perché lo vedremo come egli è. Questa gloriosa speranza riposa dentro di noi nel sapere che un giorno non pregheremo più per i malati. Non ci saranno malati per cui pregare. Non predicheremo un sermone di ravvedimento, perché là non ci sarà nessuno che debba ravvedersi. Saranno tutti perfetti. Dio, aiutaci oggi, mentre questo è il giorno della chiamata. Spingiamo verso il segno della suprema vocazione in Cristo. Manda lo Spirito Santo ora e prendi le poche parole. Io non so cosa dire, ma tu hai promesso, se aprirai la tua bocca io la riempirò. Tu hai soddisfatto questo negli ultimi 20 anni della mia vita e prego che tu lo concederai di nuovo oggi. Io non so di cosa abbiano bisogno, di cosa io abbia bisogno, ma tu lo sai. E sto affidando tutto a te, nel nome di Gesù Cristo, affinché tu ottenga gloria. Amen. Ora vorrei parlare solo per pochi, un po' di tempo. Cercherò di uscire in tempo in modo da poter tornare al servizio stasera. Stiamo provando molto intensamente e veramente, amici cristiani, so che la Florida è un posto difficile da contattare. Ditemi, ho visto, Davvero, ma uno di questi giorni non ci sarà alcuna Florida, sarà affondata. E le cose che voi adorate tanto ora periranno. È solo il Dio eterno che può salvarvi. Quindi, se non siete dove pensate dovreste essere, o dove Dio dice che dovreste essere, questo è il punto. C'è una via che sembra diritta all'uomo, ma la cui fine è la via della morte. Ora, come suo servitore, devo essere onesto e non conoscere altra persona che Cristo. E poi io, come vi ho detto, non essendo istruito e non conoscendo molto di ciò che chiamiamo saggezza di questo mondo, ma conosco colui che mi ha chiamato e mi ha redento da una vita di peccato, e ho la mia compagnia e comunione con lui, e so cosa egli richiede al cristiano. Così ecco perché oggi, venendo qui, ho pensato di parlare su questo combattere strenuamente per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Ora c'è ognuno di noi, ora. Siamo mescolati qui dentro, probabilmente protestanti, cattolici, in questo piccolo gruppo di 150 o quanti mai siano qui. Protestanti, cattolici, metodisti, battisti e così via. Io non ho niente contro nessuna di quelle chiese. Niente. E Dio conosce il mio cuore. Io non appartengo a nessuna di esse. Sono proprio uscito eppure appartengo ad ognuna di esse. Tempo fa ero qui a Little Rock, Arkansas, ho ricevuto l'articolo più terribile che abbia mai ricevuto in vita mia. Il giornalista scrisse che un sedicente predicatore battista che guariva i malati aveva causato che così tante ambulanze avevano bloccato le strade e così via, al punto che i tram e gli autobus non potevano muoversi per strada. Mi hanno davvero strigliato per bene su quello. Ma ci fu un vecchio che fu guarito. Era stato sulle stampelle per molti anni, si era irrigidito. E il giorno dopo aveva un cartello su quelle stampelle, mentre camminava lungo la strada, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, proprio gridando del continuo. E così, quando stavo parlando la domenica, e mentre parlavo, lui si alzò, disse, «Senti, predicatore!» E dissi, «Sì, signore!» Lui disse, «Sai, io non capisco una cosa!» Io dissi, «Che cos'è, papà?» Lui disse, «Quando ti ho sentito predicare, ero sicuro che tu fossi un Nazareno». Anche lui era un Nazareno. Lui disse, «Ero sicuro che tu fossi un Nazareno». Lui disse, «E poi ho visto tutta la gente pentecostale e ho pensato che sicuramente tu fossi pentecostale. E adesso ti ho sentito dire che eri un battista». Disse, «Non lo capisco». Io disse, «Bene, facile, papà. Sono un battista nazareno pentecostale», dissi. Così ecco cos'è. Noi rappresentiamo proprio i metodisti battisti, ognuno, tutti voi, tutti. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. Ma ora ognuno di noi vuole pensare che la nostra Chiesa è la Chiesa. Dovreste farlo. Questo è esattamente giusto. Ora, poiché rappresento tutto ciò, torniamo indietro e scopriamo cos'è la fede. Molte persone dicono, ebbene, io non ci vado perché è contro la mia fede. La mia fede non insegna quello. C'è solo una fede. C'è solo una Chiesa. Un corpo. Lo credete? C'è solo una Chiesa, e a quella Chiesa non vi unite proprio. Siete nati nella Chiesa. Io sono stato con la famiglia Branham, questo prossimo 6 aprile sono stato nella famiglia Branham per 44 anni e non mi hanno mai chiesto di unirmi alla famiglia. Vedete? Perché sono nato un Branham, io sono un Branham per nascita, quindi questo mi rende proprio un Branham, vedete? Io non devo unirmi alla famiglia, perché proprio appartengo ad essa. Ed ecco com'è, non dovete unirvi alla Chiesa, voi proprio appartenete ad essa, questo è tutto, siete proprio nati in essa. E quando siete nati dallo Spirito di Dio, diventate un figlio di Dio, una figlia di Dio. E senza quello appartenete solo alla Chiesa, allora. Ma quando siete nati di nuovo, appartenete a Cristo e dobbiamo essere nati di nuovo. Ecco una dottrina fondamentale a cui credo, cioè San Giovanni 3, Gesù disse a Nicodemo: se un uomo non nasce di acqua e di spirito, non entrerà in alcun modo nel regno. Non importa quanto sincero, la nostra sincerità non ha nulla. Scendete giù al fiume Gange oggi pomeriggio, guardate quelle madri che prendono i loro bambini e li buttano dentro. Li sacrificano ai coccodrilli per placare gli dèi del Nilo. Scopri se la loro... Provate con i vostri una volta. Vedrete quanto siete sinceri a confronto della loro sincerità. Andate in Cina e guardate come loro si rompono i piedi e si sfigurano. E in India si infilano lance nel naso e schegge nelle dita. E si sdraiano su letti di punta e tagliano alcuni di loro con le mani alzate, così, e stringono i pugni finché le loro unghie crescono attraverso il dorso della mano fino a 40 anni, dicendo: non metterò mai giù la mia mano finché non avrò pace nella mia anima. Provate la vostra sincerità contro quella una volta. Prendono una grande vasca di fuoco, così, e lui deve camminare attraverso quel mucchio di fuoco, così, per compiacere i suoi dèi, e così via. Mettete alla prova la vostra sincerità contro quella una volta. Vedete, e si torturano e si tormentano. La sincerità non ha niente a che fare con ciò. C'è solo una legge richiesta da Dio, che dovete nascere di nuovo. È giusto. Se non siete nati di nuovo, allora non ci siete. Proprio, questo è tutto. Io dovevo nascere per essere un umano, non importa cosa fosse, dovevo nascere. Non c'è modo di produrmi meccanicamente, dovevo nascere per essere un umano. Io devo nascere per essere un cristiano, questo è proprio tutto. È una nascita, effettivamente una nascita. Un uomo è rigenerato, una nuova anima entra. Ora, là, torniamo indietro. Se ora per un po' guarderete con me nell'espressione delle Scritture. Ora, le Scritture sono assolutamente le verità fondamentali di Dio. Ora, se dovremo guardare questo, e voglio che voi, se vorrete, ascoltiate attentamente ora, potrei non essere in grado di metterlo insieme in modo giusto. Io parlo solo tramite ispirazione, e l'ispirazione proprio quando la trovate è qui, la prendete e la distribuite, è qui, allungate la mano e la prendete e la distribuite. Può essere in un modo all'antica, senza fronzoli, ma vi farà bene se la terrete, proprio così. E quella che vi si attacca alle costole vi tiene, ha salvato me e salverà voi. Qualcuno qui non molto tempo fa ha detto: quando ho subito quasi un esaurimento, mi hanno lasciato stare là al pulpito per 8 giorni e notti, senza uscire, pregando per i malati. Ho detto che avrei pregato per tutti loro, ce n'erano circa 3 volte tanti, forse di più quando mi fermai, di quando avevo iniziato. Linea continua, procedeva giorno e notte, dormivo contro il lato del pulpito, bevevo succo d'arancia e altro, mi sedevo accanto al pulpito. E quando uscì, non sapevo dire dove fossi, e sono stato fuori per circa 8 mesi in quel modo. A quel punto qualcuno disse: fratello Branham, hai mantenuto la tua religione durante tutto quel tempo? Io dissi: oh no, essa ha tenuto me durante quel tempo. Io non potevo tenerla, essa mantiene me. E questo è il modo in cui è Gesù Cristo. Lui mantiene noi. Noi non manteniamo Lui, Lui mantiene noi. Non è se io posso restare saldo e se Lui tiene saldo meno. Questa è la cosa principale. È quello che Egli ha fatto. Ciò che Dio ha fatto per me in Cristo è ciò che sono oggi. Questo è ciò che sei per grazia sovrana di Dio. Ora, in ordine, se usciste qui fuori e guardaste il vostro campo, e un grande campo fosse tutto arato e sistemato davvero bene, e ci fosse piantato qualcosa, l'unico modo in cui saprete cosa c'è piantato è tornare indietro e sollevare le zolle, guardare là sotto e vedere qual è il seme. Scoprirete che tipo di raccolto avrete dal tipo di seme che avete piantato. È giusto? Ebbene, la Bibbia disse che siamo seminati con il seme incorruttibile di Dio, immortale. Esso non può perire. La parola di Dio non può perire. Ora, ogni seme produrrà del suo genere. Ora, torniamo indietro e troviamo oggi, in questa grande epoca in cui viviamo, uno dei più grandi, più oscuri tempi di tutta la storia, tranne le epoche buie a cui potrei mai pensare, a quel poco di storia che ho letto, ci stiamo vivendo proprio adesso. Quando 2000 anni di insegnamento cristiano, eppure il mondo 2 anni fa ha generato 13 milioni di infedeli. Pensate soltanto, pensate a questo, il tempo più buio che abbia mai visto. Abbiamo la migliore università che abbiamo mai avuto. Abbiamo le migliori scuole che abbiamo mai avuto. Abbiamo alcuni degli uomini più istruiti che siano mai stati al pulpito. E abbiamo meno cristianesimo di quanto il mondo abbia conosciuto in anni e anni. È vero. Proprio come i medici. Abbiamo i migliori medici che abbiamo mai avuto. Abbiamo la migliore scienza che abbiamo mai avuto. Abbiamo la migliore medicina con cui abbiamo mai praticato. Abbiamo il migliore ospedale che abbiamo mai conosciuto, le infermiere istruite meglio. E abbiamo più malattie di quanto il mondo abbia mai sentito, perché abbiamo più peccato e incredulità di quanto il mondo abbia mai sentito. È esattamente così. Nel giorno di ciò che chiamiamo civiltà, diventiamo incivili. Prendiamo la strada sbagliata verso ciò. Lo dico molte volte. Io non sto parlando del gruppo a cui sto parlando oggi pomeriggio. Sto parlando del mondo intero. È molto più facile parlare. Posso prendere un bambino di 8 anni e fargli vedere Gesù Cristo 1000 volte più velocemente di quanto possa un uomo con due lauree da qualche università, da qualche parte. Lui è proprio così intelligente, lui sa proprio tutto, e tu non puoi dirgli niente, e lui ha proprio impostato la sua mente, lui non vuole umiliarsi. La salvezza in Gesù Cristo è la potenza di guarigione, la potenza di Dio, non è alcun grande mistero. È qualcosa proprio accanto a voi. Ebbene, mai. È proprio semplice come 1, 2, 3. Basta credere a Dio. Questo è tutto quello che c'è in ciò. È proprio così semplice. Dite a vostra figlia che le prenderete qualcosa. Lei lo crede, basta. Questo è tutto. Guardate i bambini quando arrivano al pulpito. Guardate e vedete se ognuno di loro non viene guarito. Perché semplicemente ci credono. Questo è tutto. Guardateli là in platea quando vengono chiamati sul palco. Non importa cosa ci sia che non va in loro quando vengono chiamati là in platea. Guardateli saltare in piedi. Non importa se sono storpi, ciechi, qualsiasi cosa sia. Guardateli, riceverlo subito. Ma gli anziani rimarranno seduti dicendo: ora aspetta, non riesco a muovermi, non ho mosso questo piede per molto tempo. Un bambino non penserà a quello, semplicemente salterà in piedi subito, lo farà. Ma noi cerchiamo di capire tutto, noi dobbiamo capire tutto. E se Pietro si fosse fermato quella sera per capirlo? Ora, Signore, tu mi hai detto di camminare sull'acqua. Ora, fammi vedere, ora, io sono uno scienziato vero e proprio e so che la formula dell'acqua è H2O. Ebbene, nessun uomo può camminare su idrogeno e ossigeno. Non c'è bisogno che io ci provi. Ebbene, mi hai chiesto qualcosa di impossibile. Allora Pietro non avrebbe mai camminato sull'acqua. L'unica cosa, non ha mai capito come avvenisse, egli semplicemente prese Dio in parola e andò avanti camminando. Questo è quello che dobbiamo fare. Non cercare di capire come Dio stia facendo queste cose, semplicemente accettarlo e andare avanti. E se Mosè si fosse voltato per vedere il pruno ardente, avesse detto: aspetta, lasciami prendere alcune di quelle foglie, le porterò giù al laboratorio per scoprire perché la chimica di questa foglia, perché essa non brucia, il fuoco è a posto. Ebbene, non si sarebbe mai avvicinato a Dio, ma lui si tolse i calzari e venne umilmente e si accostò, e Dio gli parlò proprio dal pruno ardente. Ecco come dovete avvicinarvi a Dio, umilmente prendendo la sua parola. Non importa cosa sembri. Ecco Dio, tu hai detto così, lo credo, e questo lo conclude. Ora, oggi scopriamo perché abbiamo un tale gruppo di persone. Ora, se questo solletica un poco, sento proprio qualcosa che sorge, mi sento un po' religioso proprio ora. Così ho proprio, m'è venuta in mente qualcosa. Bene, forse il Signore ci benedirà. Ora, torniamo indietro nella Genesi e riprendiamo il principio. Scopriremo che tutto ciò che abbiamo oggi ebbe origine in Genesi. La Genesi è il capitolo del seme della Bibbia. Tutto ebbe inizio in Genesi. Bene, perché Genesi, la parola Genesi significa l'inizio, ed è il capitolo del seme dove Dio seminò il seme di ogni cosa, e il maligno seminò il suo seme, e Dio seminò i suoi semi, e qui i raccolti stanno spuntando dalla terra propria esattamente come Dio disse. Prendiamo per esempio la parola Babilonia. La vediamo apparire in Genesi. Prima era chiamata le porte del giardino, credo, o le porte del cielo. La cosa successiva che fu chiamata fu confusione. E scopriamo che Babilonia iniziò laggiù all'inizio e fu il primo luogo di idolatria. Scopriamo che è in Genesi, poi la troviamo qui al centro della Bibbia e poi la troviamo che appare di nuovo in Apocalisse. Vedete, uscì dalla Genesi, fin dall'inizio salì a Babilonia, proprio fuori e va a seminare in Genesi. Ora, nella Genesi dovremo iniziare con due ragazzi. Ecco dove la razza umana è scaturita da Adamo ed Eva. E da Adamo ed Eva, naturalmente, lei doveva avere delle figlie. Se lei non l'avesse fatto, qualcuno si è spesso chiesto, la vecchia domanda era dove Caino prese sua moglie. Caino dovette sposare sua sorella. Non avrebbe potuto fare altro perché se non c'era... La Bibbia raramente registra la nascita di una donna. Sono sempre uomini e se la Bibbia... Oggi l'America... Ora sono, voi siete mie sorelle, vedete, ma guardate, c'è solo un punto in tutto l'universo che dà credito ad un uomo, è Dio che glielo dà. Oggi il Dio dell'America è una donna. Ora, è così. Sbagliate una di queste piccole donne e mettetele qui, da qualche parte, sulla spiaggia con i loro costumi da bagno, e manderà più uomini all'inferno che tutti i ritrovi di alcolizzati che avete in città. Proprio così. Lei è il Dio dell'America. Lei fa cadere gli uomini, tutto quello che vuole. Lei sa, il diavolo lo sapeva fin dall'inizio. Questa è la ragione per cui scelse la donna. Ora, la donna è redenta e lei può essere una sorella devota. Ma fratello, ciò di cui abbiamo bisogno oggi è delle altre brave madri all'antica, mandate da Dio, nate dallo Spirito Santo, per crescere bambini nel modo giusto. Parlate di delinquenza giovanile, la delinquenza dei genitori, e dove si trova? Esattamente così. Parlate dell'analfabetismo del Kentucky. Alcuni di noi che vengono da là parlano dell'ette di quanto sono sempliciotti lassù. Ebbene, lasciate che vi dica una cosa. Se una di quelle vecchie mamme lasciasse la propria, vedesse la propria figlia fuori, che si comporta male come alcune di loro fanno qua giù su queste spiagge, fratello, lei non si alzerebbe dal letto per una settimana. Lei non sarebbe capace. Prenderebbe la cima di uno di quei noci e le toglierebbe quanto di gonna le rimane battendola. E penso che se lo praticassimo molto di più a Palm Beach e negli altri posti qui intorno, avremmo una migliore posizione sociale e una migliore morale nel nostro paese. Amen. Questo può essere all'antica, goffo, fratello, ma è la verità che viene dalla parola di Dio. Io credo che noi usciamo dai nostri posti altro. È la verità. Io non sono qui per dirvi come vestirvi e cosa indossare. Quello sta tra voi e Dio. Ma ascoltate. morte. Quando una persona si mette a posto con Dio, Dio si prenderà cura del resto. È così. Io non ho nessuna regola e non dico che dovete fare questo, indossare i vostri vestiti e le vostre gonne e gli uomini devono fare questo. Non c'è alcuna regola. Proprio come su nel mio paese c'è una quercia, una piccola vecchia quercia che tiene le sue foglie per tutto l'inverno. Quando arriva la primavera non c'è bisogno di andare a togliere la foglia vecchia così che venga quella nuova. Lasciate solo che la nuova vita sorga, la foglia vecchia cade. E se un uomo o una donna nati dallo Spirito di Dio, lo Spirito Santo fa cadere la vecchia vita e la nuova vita sorge. Amen. Oh, è un tale peccato vedere la condizione della nostra nazione, vedere come l'abbiamo inquinata. Non siamo, ho detto un milione di volte, non ho paura che la Russia ci faccia del male o qualsiasi altra nazione, alcune delle altre nazioni che ci stanno facendo guerra. Non è questo che mi spaventa? È il nostro stesso marciume proprio in mezzo a noi che ci sta inquinando. Non è il pettirosso che becca la mela che la danneggia, è il verme al centro della mela che uccide la mela. Sono proprio le nostre condizioni qui, ciò che stiamo facendo ora. Rompe la spina dorsale di qualsiasi nazione, proprio demoralizzate la femminilità e guardate cosa le succede. Rileggete la vostra storia e scopritelo. Ed ecco la caduta di questa nazione, tanto certo quanto ogni cosa al mondo. Qui non molto tempo fa ho predicato sull'argomento là, nella mia città di residenza. Lì avevo fatto uscire tutti ed io predicavo sul rovesciamento del governo degli Stati Uniti. E l'ho preso dalla Bibbia dove gli spiriti maligni erano usciti, spiriti bugiardi, ed entrarono nei profeti e li indussero a dire una bugia e a far andare lassù questo Acab affinché perdesse la sua vita. E ho detto, gli spiriti malvagi laggiù quando sono sceso a Parigi e giù, in quei posti là, così demoralizzati. Non ho mai pensato che l'essere umano potesse abbassarsi così tanto. E ogni moda che abbiamo origine proprio là a Parigi, viene qui a Hollywood, si diffonde attraverso gli schermi ed ogni cosa. Tutti vi sedete e li guardate, e ragazzine e ragazzi entrano là, escono ed imitano quegli attori, e alcuni di loro sono sposati 4-5 volte, 3 o 4 diversi mariti e mogli, e ne fanno un esempio. Fratello, se c'è un esempio, noi dovremmo prenderlo dalla Bibbia di Dio. Quello è esattamente giusto. Sì, Signore. Ecco dove il nostro raccolto è iniziato. Guardate indietro là all'inizio nel giardino di Eden. In passato, al principio, uscirono due figli, Caino e Abele. Va bene. Voglio che prestiate attenzione ad essi mentre arrivano. Entrambi i figli, dopo essere stati rifiutati dal giardino dell'Eden, che si trovava ad est dell'Eden. Passando per le strade di Palm Beach stamattina pensavo, guarda qui queste belle grandi case, proprio come un giardino dell'Eden. I figli caduti di Dio le hanno costruite. Sappiamo che è nel loro cuore. Dio voleva che le avessero, ma ognuno dovrà morire e lasciarle. Ma noi andremo in una un giorno. Alleluia! Dove non la lasceremo più, saremo là per sempre. Allora stavo pensando mentre passavamo da là, quei meravigliosi pensieri, come deve essere stato l'Eden. E poi quando l'uomo peccò, ho la mia idea, la mia concezione di ciò, voi potete avere la vostra, ma Dio li scacciò. Un angelo rimase alla porta e iniziò a sorvegliare la porta affinché nessuno potesse entrare o uscire da quella porta per tenerli lontani dall'albero della vita. Ora, l'albero della vita, io credo, era Gesù Cristo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue a vita eterna, egli è l'albero della vita. Dio lo custodiva con un cherubino, un angelo con una spada fiammeggiante. Ora, poi quando Caino e Abele si resero conto di essere creature mortali e dovevano morire un giorno, allora vennero a cercare favore davanti a Dio. E ognuno di loro, Caino era un coltivatore della terra, Abele era un pastore, e notate, ognuno di loro venne per adorare Dio. Ora, proprio qui dove voglio passare il mio pensiero per i prossimi 15 o 20 minuti. Ora, ecco arrivare due ragazzi. Ora uno di loro era Caino, di Satana. L'altro era Abele, da Adamo, che era di Dio. Osservateli entrambi. È un'immagine molto bella oggi delle chiese. Ora, ecco dove inizierete. Metterò i segni e i prodigi contro il fondamentalismo e scoprirete dove, quanto è vero. Ora, notate, Caino e Abele si avvicinarono per adorare Dio. Entrambi lo fecero. Ora, Caino portò il suo sacrificio. Abele portò il suo. Ora, entrambi erano nati dalla stessa madre. Ora, Caino era altrettanto sincero, io credo, quanto Abele. Non sarebbe mai venuto. Era un credente tanto quanto Abele. Fondamentalmente nell'adorazione egli era altrettanto fondamentale quanto Abele. Entrambi i ragazzi si resero conto di essere persi. Entrambi i ragazzi volevano trovare favore con Dio. Entrambi i ragazzi portarono un sacrificio. Entrambi i ragazzi adorarono. Entrambi i ragazzi appartenevano alla Chiesa. Se una chiesa, sacrificio e adorazione sono tutto ciò che Dio richiede e Dio condannò Caino, egli è ingiusto nel farlo. Corretto. Egli sarebbe ingiusto perché se l'adorazione è tutto ciò che Dio richiede, Caino adorò proprio come fece Abele e forse aveva un'adorazione più bella di quella di Abele. Io immagino che Caino, essendo l'unto di Satana, il figlio di Satana che scese, e vorrei mostrarle una piccola immagine anche lì, tra un minuto, di Caino e Abele. Come quando vennero, Caino venne per portare il suo sacrificio. Era probabilmente molto più bello di quello di Abele. Caino era un coltivatore della terra ed egli aveva gigli e belle cose per decorare il suo altare. Ora guardate, voi occhi afferriate questo. È un giorno davanti a Dio Onnipotente dove noi tutti staremo. Scoprirete che questo non è sbagliato di molto. Guardate Caino nella sua natura. Egli aveva la natura di suo padre. Satana, e quando venne, voglio che vediate che egli fece un bellissimo sacrificio, forse decorato con gigli ed ogni cosa, come qui nel nostro paese. Ogni Pasqua, un ministro mi ha detto non molto tempo fa, di una certa chiesa denominazionale, ha detto, fratello Branham, non so proprio cosa fare. Ha detto, io ogni volta quando le persone vengono a Pasqua, ha detto, io auguro loro un buon Natale e felice anno nuovo, perché non li vedrò più fino alla prossima Pasqua. E loro sono membri della mia chiesa. Ho detto, Signore, non ci crederai, ma il motivo per cui non vengono è che non hanno niente dentro che li attiri. Qui tempo fa, quando ero un ragazzo, stavo scendendo da un palo. Lavoravo per la compagnia della luce e dovevo chiudere la luce elettrica. E andai là e dovevo riscuotere una bolletta dall'altra parte della strada. C'era una ragazzina là dentro. E lei bussai alla porta e lei venne alla porta e disse, chi sei tu? E dissi, sono con i servizi pubblici. Credo che il contabile mi ha detto che avevi dimenticato di mandare. Oh sì, disse, mamma l'ha mandata. E disse, mamma stava per mandarla e l'ha lasciata qui. Disse, la prendi tu? Dissi, sì signora. Mi diede la bolletta, la segnai pagata, cominciai a dargliela e una di queste qui ballerine di giga o quel che mai sia si fece avanti con quello strimpellando il violino e facendo baccano, suonando una specie di vecchia musica buggi buggi o quello che mai fosse. E quella ragazza indossava pochi vestitini là, appena a sufficienza da avvolgere un fucile, e era pietoso. Ascoltate, io ho due figlie e questa è la camera abbronzatura. Se una delle mie, se Dio mi lascia vivere, lei si abbronzerà se la indossa. Ma figlio di mio padre Charlie Branham, le darò l'abbronzatura con una stecca di barile proprio tanto forte quanto posso dargliela. Quello è il tipo di abbronzatura di cui lei ha bisogno. Assolutamente. Là fuori così non c'è da meravigliarsi della corruzione del mondo. Come potete voi uomini e donne... Voi uomini, ora vi arrabbierete con me, tanto vale che iniziate. Ma voi uomini che lascerete che le vostre mogli escano e si comportino così e fumino sigarette e vadano in giro, questo mostra quanto uomo c'è in voi. Proprio così. Un vero uomo di sangue puro non permetterà cose del genere. Proprio così. Fratello, questo può essere difficile da digerire, ma se lo è, prendilo perché ti fa bene. Amen. Questo è esattamente giusto. Vi dico, un vero uomo dal sangue rosso, mia moglie potrebbe farlo un giorno. Quando lo farà, quello sarà il giorno in cui lascerà la casa a Branham. Questo è esattamente giusto. Io non lo permetterei. Per grazia di Dio io non potrei permetterlo. Proprio così. E quando gli uomini prenderanno posizione... Scusatemi, quella cosa ha più voce di me. Ma guardate, non sono eccitato? So dove mi trovo. So anche di cosa sto parlando. Ora, guardate, proprio così. Questa piccola ragazza iniziò ad attraversare il pavimento gridando trullili, trullili, e quando questo disse avrebbero fatto una specie di vecchio ballo swing in un vecchio fienile o qualcosa del genere, e lei è scesa per ascoltare la radio e ha lanciato un bacio a quel ragazzo attraverso la radio. Così eccitata che non sapeva neanche che io ero alla porta. Ha detto trullili, io tesoro, ci vediamo là fuori stasera. E pensai, sì, è vero, ci sarai. Non c'è alcun dubbio, ci sarai. E lei si avvicinò, continuava ad andare in giro per la stanza urlando, sapete, come se stesse ballando. Lei disse, oh, mi scusi, disse, mi piace così tanto ballare. Dissi, l'ho notato. E lei disse, oh, mi piace così tanto. Dissi, io ci credo. Dissi, ecco il tuo resto. E tornai indietro e stavo scendendo da un palo. Il dottor Brown venne da un'altra grande chiesa. Disse, Billy, mi chiedo proprio, disse, io ho avuto così tante persone che vengono alla mia chiesa e ho fatto firmare loro un biglietto che avrebbero promesso di venire nella mia chiesa almeno alla scuola domenicale 6 mesi all'anno. Disse, ho mandato 500 biglietti. Quanti pensi che abbiano risposto domenica? Dissi, non lo so. Disse, 2. Gli raccontai quella storia. Dissi, pensi che il signor Clayton Mike Mickey dovrà mai far firmare un biglietto a quella donna affinché esca a quel vecchio ballo di fienile stasera? No, signore, perché nel suo cuore c'è uno spirito che si ciba di quello. E se un uomo è nato da Dio, quando la campana della chiesa suona, non potete restare lontani da essa. C'è qualcosa dentro di voi che grida. L'abisso che chiama l'abisso. Dovete andare. Amen. Devi venire proprio qui, fratello. E se quello spirito là dentro sta ancora adorando il mondo, l'amore di Dio non è neanche in te. Se odia il mondo e ama Dio, non dovete firmare un biglietto per andare in chiesa o prendere impegni. Voi sarete là quando la porta si aprirà. Non potete starne lontani. Qualcosa dentro di voi vi attira. Non potete proprio fare a meno di venire. Proprio così. È qualcosa che avviene qui dentro. È una nascita. Ed è ciò di cui la Chiesa ha bisogno oggi. Finché quel vecchio Adamo carnale, la natura di Adamo, viene uccisa nell'uomo, lui è ancora un peccatore. Egli potrebbe andare in chiesa ogni tanto, potrebbe mettere il suo nome sul libro, finché quelle cose sono in lui, egli è ancora fuori linea con Dio. Amen. Mi sento piuttosto bene. Guardate, voglio dirvi qualcosa, fratello. Caino e Abele là dietro al principio. Caino salì e adorò Dio, si inginocchiò sulle sue ginocchia. Oh, ma lui aveva tutti i suoi gigli in giro, come avremo noi a Pasqua. La gente spenderà letteralmente milioni di dollari in tutto il paese per mettere gigli sull'altare, per decorare il loro altare. Dio non vuole il giglio sull'altare, lui vuole voi sull'altare. A Dio non interessa il giglio, siete voi. L'altare non è stato fatto per un giglio, è stato fatto per voi e tutto ciò che avete e tutto ciò che siete. Dovreste mettere voi stessi sull'altare e dire: Dio, eccomi qui. Amen. Ecco ciò che ci serve. Ecco ciò che serve a questa Palm Beach oggi pomeriggio. Non un nuovo sindaco, non una nuova forza di polizia. Ha bisogno di un buon risveglio all'antica, di San Paolo e lo Spirito Santo della Bibbia, di nuovo nelle chiese. E uomini e donne si mettono a posto con Dio. Allora vedrete segni e prodigi volare come scintille su un'incudine. Se solo lo faceste iniziare. Ma fratello, finché non lo farete, siamo perse, non saremo mai in grado di avere un risveglio. America, Billy Graham, qui non molto tempo fa, tenendo una certa riunione, egli concluse e disse di aver avuto 30.000 convertiti, o 20.000, credo, in 6 settimane. Tornarono 6 settimane dopo e non riuscirono a trovarne 20. Qual è il problema? Perché si alzano e dicono: io accetto Cristo come mio personale salvatore. E si siedono stimolate emotivamente. Ecco il motivo per cui non possiamo avere un risveglio. Dovete tornare di nuovo alla fede di Dio nella Bibbia, dove uomini e donne diventano nati di nuovo e rigenerati dallo Spirito Santo. Allora quell'uomo non può fare a meno di essere un cristiano. È un cristiano per nascita, proprio così. Tu non devi farlo promettere e dargli dei biglietti e visitarlo. Se lui è nato di nuovo, fratello, tu dovresti quasi sbarrare la porta per tenerlo fuori. Amen. Voi avete il carro davanti al cavallo, fratelli. Ecco qual è il problema. Voi dovete mettere Cristo al primo posto, al posto della Chiesa. Dovete mettere Cristo al primo posto. Ecco ciò di cui abbiamo bisogno oggi, ecco ciò di cui l'America ha bisogno oggi, e ciò di cui l'intera nazione, l'intero mondo ha bisogno oggi. È un risveglio all'antica, risveglio stimolante mandato da Dio. Caino, certo che era religioso, tanto religioso quanto l'altro. Religioso è una copertura. Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, quando scoprirono di essere nudi, si fecero loro stessi una religione. Scoprita appena Adamo scoprì di essere separato da Dio, invece di provare a cercare Dio, cercò di nascondersi da Dio. Questa è la natura dell'uomo oggi, è ancora la sua natura. Invece di venire fuori e confessare dicendo: sono stato un membro di chiesa per 10 anni, non so niente di Dio, cercate di nascondervi dietro il nome della chiesa. Giusto? Lo facciamo tutti, noi metodisti, noi battisti, noi presbiteriani, noi pentecostali, lo facciamo tutti, siamo colpevoli davanti a Dio. Amen. È la verità, sì signore. Ora voi io che notiate, invece di uscire, e avrebbe dovuto essere Adamo che correva attraverso il giardino gridando: padre, padre, dove sei? Padre, padre! Era il padre che correva attraverso il giardino gridando: Adamo, Adamo, dove sei? Quando scoprì che doveva incontrare Dio, si fece un grembiule di foglie di fico. Quanto è tipico di oggi! Un grembiule era una copertura. Religione significa una copertura. Ed egli si fece il grembiule di foglie di fico, se lo mise attorno e andava tutto bene, finché Eva e Adamo stavano indietro nella la loro piccola chiesa là dietro a dire: ebbene ora, quando Dio chiamerà di nuovo, noi usciremo. Ma quando dovettero affrontare Dio, scoprirono che la religione di foglie di fico non avrebbe funzionato. E ogni uomo e donna che si nasconde dietro qualche credo di chiesa scoprirà nel giorno della sua morte che la religione di foglie di fico non funziona. Dio disse, egli disse: oh, sono nudo. Egli lo seppe quando dovette incontrare Dio. Disse: sono nudo. Disse: chi ti ha detto che eri nudo? Oh, allora cominciarono a fare a scaricabarile uno all'altro, come si dice comunemente: la donna che tu mi hai dato è questo, quello e l'altro. E Dio andò e prese delle pelli e fece loro dei grembiuli. Per ottenere delle pelli egli dovette uccidere qualcosa. Qualcosa dovette morire in sostituzione, è l'unica cosa al mondo. Non è la Chiesa metodista, battista o presbiteriana che coprirà i vostri peccati. Dio uccise qualcosa, suo figlio al Calvario. Quella è la vostra copertura, l'unica copertura che c'è per l'essere umano. Accettatela! Non importa quanto sia radicale, la religione di Gesù Cristo è sempre stata considerata fanatismo per il mondo. Ve lo dimostrerò tra qualche minuto. Bene, notateli ora. Eccoli là fuori ad adorare entrambi, entrambi sinceri, entrambi che gridavano a Dio dandogli lode d'ogni cosa. Caino era molto lontano dall'essere un comunista. Lui era un credente. Ora guardate qui, se l'unica cosa che dovete fare è credere che Dio esiste, allora Caino era giusto. Eccovi, questo è piuttosto, lascerò che sia assorbito un poco, perché voglio che vada alla quinta costola sul lato sinistro. Vedete? Se tutto ciò che dovete fare è credere che Dio esiste e inginocchiarvi e adorarlo, Caino era giustificato. La Bibbia disse che persino il diavolo crede che quella è la verità. E il diavolo confessò pubblicamente che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Questo non li ha salvati. Fratello, tu faremo meglio a metterci riga. Uno di questi giorni ci sarà un errore. Qualcuno ha ragione e qualcuno ha torto. Fareste meglio a prendere ciò che la Bibbia ha detto. Dovete nascere di nuovo. Non pensare miticamente di essere nati di nuovo, ma quando lo Spirito di Dio uccide assolutamente ogni cosa del mondo in voi e diventate rigenerati, una nuova creatura in Cristo. Allora sapete che le cose vecchie siano passate. Se amate ancora il mondo o le cose del mondo, la Bibbia dice l'amore di Dio non è nemmeno in voi. Amen, questo è chiaro, ma fratello, non è coprire di bianco, ti farà essere bianco lavandoti, proprio così. E scusatemi se sbavo, vi ho detto che da principio non sono un predicatore, ho mangiato un sacco di uva di Canaan e mi fa sbavare, ma sono contento di essere in Canaan. Amen. Oh, fratello, ciò di cui abbiamo bisogno oggi ancora è una stimolazione all'antica dello Spirito Santo. Fratello, doveva venire a me prima che Dio manifestasse se stesso. Noi abbiamo bisogno di un altro potentemente impetuoso inviato. Proprio così, come ricevettero loro il giorno di Pentecoste, essi erano tutti religiosi e seguaci di Gesù, ma dovettero andare a ricevere il battesimo dello Spirito Santo. È vero? E ascoltate qui, donne, pensavate che vi stessi ferendo. Ascoltate questo. Vi rendete conto che lassù, quando tutti loro salirono, i 120, a pregare, che quando loro non fecero mai come facciamo noi battisti, stringiamo la mano e mettiamo il nostro nome sul libro e diciamo sì, sono nato di nuovo. Loro non fecero così. Non c'è una scrittura come quella nella Bibbia. E noi cattolici che veniamo, tiriamo fuori la lingua e prendiamo la Santa Eucaristia e diciamo di avere lo Spirito Santo. Non c'è una tale scrittura nella Bibbia. Noi metodisti entriamo in prova per 6 mesi e non c'è una tale scrittura nella Bibbia. Ma la Bibbia dice quando il giorno di Pentecoste fu pienamente giunto, venne un suono dal cielo come un potente vento impetuoso ed esso riempì tutta la casa dove erano seduti. E la potenza di Dio racchiuse a tal punto quelle persone le unse che si corsero fuori per strada gridando e ballando e gridando e comportandosi come un mucchio di gente ubriaca. Quella è la scrittura, così dice il Signore. E ascoltate, donne, la Beata Vergine Maria dovette ottenerlo in quel modo. E se Dio fece sì che la Madre di Dio dovesse venire in quel modo, quanto più dovete voi venire in quel modo. Ciò di cui abbiamo bisogno è vita, non in qualche trucco mitico, teologico e qualche teoria dell'uomo. Abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo all'antica, di nuovo nelle vite umane che forma nuove creature in Cristo Gesù. Amen. Non sto dicendo amen a me stesso, ma ciò significa così sia. Non posso fare a meno di dirlo. Guarda, fratello mio, sì, Caino era giustificato se Dio richiedeva solo quello. Ma Dio lo rigettò perché il suo spirito guardava solo alle cose temporali. Lui aveva la natura di suo padre. Suo padre voleva una grandissima bella chiesa in cielo, migliore di Michele, e fu cacciato dal cielo perciò. Ecco la sua natura in Caino, qua giù, abbellendo l'altare. Ed eccola ancora oggi, cercando di fare una chiesa grande e bella. E voi pentecostali siete proprio messi male quanto gli altri, giusto? Pensate che poiché avete una buona folla che viene nella vostra chiesa, o la società della città, o qualcosa del genere, ciò farà qualche differenza? Fate dei grandi sedili soffici. Dio vi incontrerà ad un angolo di strada, in un vicolo, ovunque. Stavate molto meglio quando eravate nelle missioni. Amen. Oh my, che peccato! Che disgrazia che noi ci definiamo cristiani oggi! Portiamo il nome di cristianesimo. Alcuni di noi non sanno di Dio più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana. Amen. Scusami, fratello, mi serve molto spazio per correre attorno, credo. Nota, fratello mio, sono sincero però. Io intendo questo con tutto il cuore. Caino si inginocchiò là e adorò Dio, e Abele adorò Dio, ma Abele ebbe una preveggenza. Caino disse: le mele ci portarono fuori dal giardino dell'Eden. Lui offrì frutta. Che ignorante! La stessa cosa succede oggi. Bellezza! Lui poteva placare Dio con una bella meravigliosa chiesa e un altare. Che ignorante! La stessa cosa oggi. Segue suo padre, vedete? Ma Abele sapeva che fu il sangue. Amen, fratello. Ci vuole il sangue per riportarci là. Abele uscì e prese un piccolo agnello, gli avvolse una vite intorno al collo. Non credo ci fosse alcuna canapa in quel giorno. Eccolo che arriva, non bello, tirando un piccolo agnello fino all'altare, così, ad una roccia. Niente di bello in questo. Mi fa venire in mente una chiesa libera. Niente di bello a riguardo. Prende il piccoletto e lo getta sulla roccia. Prende una pietra. Immagino non avessero alcuna lancia. Prese una roccia affilata, tirò indietro la sua testolina e cominciò a tagliargli la gola. Avete mai sentito morire un agnello? La cosa più pietosa che abbiate mai sentito in vita vostra è sentire un agnello morire. Ma là quel povero agnellino morente e sanguinante e belante è il sangue che volava fuori così, bagnando la sua piccola lana. Dio guardò giù e disse: quello è giusto. Quell'uomo era spirituale. Aveva avuto una preveggenza di qualcosa. Di cosa stava parlando? 900 anni più dopo quello, sì. Circa 4.000 anni furono. Dopo quello, l'agnello di Dio fu condotto via al Monte Calvario. E salendo per strada, lo inchiodarono alla croce. Lo picchiarono sulla schiena per la guarigione. Spogliarono completamente il suo corpo, le sue ciocche insanguinate che gocciolavano dalla sua spalla. Lo sputo di catarro beffardo su di lui, gridando: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Adamo non poteva comprendere la lingua dell'agnello. Lui parlava un'altra lingua. E Gesù Cristo morì parlando in un'altra lingua. Mio Dio, Eli, Eli. Certo, egli era il simbolo perfetto, meraviglioso, santo, quasi incredibile. Egli era là. Come pro e contro, guardatela, c'era Caino in tutta la sua bellezza, il suo bell'altare grande, la sua gloriosa adorazione, mai, proprio tanto più e bello quanto poteva essere. Qui c'era Abele, la cara pecorella, la portò quassù, non molto a riguardo, no, solo una grande vecchia roccia che stava là e lui la batteva togliendole la breve vita, belando. Ma di cosa stava parlando? Abele era previdente, lui era nato da Adamo, era un figlio di Dio, e la Chiesa oggi che è nata da Cristo, il figlio di Dio, ha la previsione e la ricompensa del premio che sta per venire. venire. Allora non importa cosa dice il mondo, quanto siamo chiamati all'antica, quanto questo, quello, l'altro, noi sappiamo cosa Dio ha detto ed ecco quello che stiamo guardando. Amen. Sì, Signore, che vadano avanti e dicano quello che vogliono. Questo non fa alcuna differenza. Il popolo di Dio è sempre stato un popolo particolare. Ed ora guardate, voglio che notiate qualcosa di diverso. Ci sbrigheremo. Voglio che vediate questo. Ecco che arriva Caino. Allora guardò giù e vide che il sacrificio di Abele era stato accettato. Divenne geloso. Fratello, si trova molto di questo oggi. Non ditelo a nessuno, ma è così. Proprio così. Gelosia. Oh, sono un mucchio di zucconi, non c'è proprio niente in essi. Non hanno nemmeno un'istruzione, non sanno niente di... Come fanno a saperlo? Abbiamo le nostre lauree, sappiamo quello che stiamo facendo. Bene, andate avanti. Che il cieco guidi il cieco. Cadranno tutti nella fossa. Proprio così. Noi sappiamo tutto di questo. Sì, Signore, all'improvviso lui va là e quello che fa diventa geloso, diventa arrabbiato. Da dove è venuto quello? Quello non è mai venuto da Dio. Quello venne dal diavolo e lui uscì e uccise suo fratello. Voglio mostrarvi una piccola parabola qui, molto velocemente. Molta gente vide solo tre croci sul Golgota. Ce n'erano quattro. C'erano quattro croci. La croce è un albero, è giusto? Qui c'era Gesù e un ladrone a destra, un ladrone a sinistra. Ora, qui c'era Giuda che andò e si impiccò su un sicomoro. È giusto? Proprio tanto croce quanto quella su cui era Gesù. La Bibbia ha detto maledetto colui che appesa all'albero. Gesù fu appeso ad un albero come una croce per togliere, reso una maledizione per noi. Ora guardate, qui c'era il figlio della perdizione venuto dall'inferno, tornando di nuovo all'inferno. Qui c'era il figlio di Dio venuto dal cielo, tornando di nuovo al cielo. Perfettamente, Giuda e Gesù. La reincarnazione, Giuda e Gesù, entrambi i fratelli. Uno era il pastore, l'altro era il tesoriere. E questo ladrone a sinistra disse, se, quel punto interrogativo sulla parola di Dio, se tu sei, salva te stesso e anche noi, mostra la tua potenza, vediamoti fare un miracolo, se tu sei. E quest'altro disse, Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. C'era Giuda che portava con sé il peccatore impenitente di nuovo all'inferno. Cristo che portava con sé il peccatore pentito. Oggi sarai con me in paradiso. Perfetto, il predicatore del Vangelo, la Chiesa che crede a Dio, nonostante le circostanze, si credono comunque a Dio, vanno proprio avanti. Ora, notate, faremo in fretta perché non abbiamo molto tempo, prendiamolo per un poco. Ora guardate, da Caino e Abele qui partono due alberi, ora guardateli sorgere ora, ecco venire due alberi iniziare proprio là. Ora noi siamo proprio in essi oggi, io voglio che voi afferriate questo, proprio in essi oggi. Per prima cosa sapete che sono partiti, sono sempre stati pro e contro. Ora, se guardate nell'arca, al tempo della distruzione antidiluviana, c'era una colomba e c'era un corvo. Erano entrambi uccelli, entrambi nello stesso posto. La parte inferiore era per le creature che strisciavano, la parte centrale era per gli uccelli, e Noè e la sua erano proprio nella stessa categoria. Quella colomba, lui disse, bene, o ali. Il corvo disse, le ho anch'io. Entrambi erano uccelli, ma uno di loro era da Dio e l'altro era del diavolo. Ne liberarono uno ed ecco come si potevano distinguere dal loro appetito. Il corvo era soddisfatto di volare da una vecchia carcassa morta ad un'altra e mangiare. Questo è proprio come l'uomo che confessa di essere un cristiano oggi e ancora fuma, beve e corre in giro come faceva prima. Non mi interessa quanto appartiene alla Chiesa, sei ancora un peccatore agli occhi di Dio. Ma quando liberarono quella colomba, essa non poteva sopportare quell'odore, dovette tornare indietro. Perché? Una natura di quella colomba, la ragione per cui la colomba non poteva mangiare quelle cose, essa non ha bile, essa non può digerire quelle cose. E questo è il modo in cui un cristiano che è nato di nuovo, la bile dell'amarezza viene tolta via e non potete più digerire il mondo, vedete, le cose del mondo. Tutto è morto. Guardatelo sorgere. Ci sono Esaù e Giacobbe. Prendiamoli solo per un momento. Ebbene, Esaù era molto meglio, più gentiluomo, un tipo d'uomo cristiano, come lo chiamiamo oggi, di Giacobbe. Ebbene, certo che lo era. Esaù si prendeva cura del suo vecchio padre cieco, radunava il bestiame, usciva a caccia e prendeva dei cervi e dava da mangiare al suo vecchio padre. E Giacobbe era solo un piccolo individuo, restava attorno a casa, un po' pigro. Ma qual era la differenza con Giacobbe? Giacobbe aveva una ricompensa da Dio, quella primogenitura, è giusto? Un simbolo perfetto oggi. Qualcuno dice, bene ora, ecco un buon uomo. Lui va in chiesa e ci va ogni domenica. Lui è un bravo pagante in chiesa, appartiene alla migliore chiesa della città, educa i suoi figli, fa tutto. Questo è molto bello. Questo è buono come cittadino, ma fratello, quello non ha niente a che fare con il cristianesimo. Niente di niente. Andate in chiesa, avete il vostro nome su ogni libro di chiesa, che c'è a Palm Beach o in Florida, non vi servirà mai a niente. Anche se il predicatore può essere la bandiera mezz'asta e dire che siete andati in cielo, ma se non siete nati di nuovo, siete perduti. Ora, tanto vale mettere questo in chiaro e farlo bene. E notate, poi la cosa seguente è come Dio ha rivendicato il suo servitore Giacobbe, come egli lo portò fuori e dimostrò con segni e prodigi che quello era suo. Ora, Dio ha sempre rivendicato i suoi credenti. Ebbene, tenetelo a mente, Dio ha rivendicato i suoi credenti. Non quanto siete fondamentali, non siamo giudicati dal fondamentalismo, sebbene io creda che il fondamentalismo sia giusto. Ma non siamo giudicati dal fondamentalismo, seppure quanto siamo fondamentali, quanto siamo ortodossi al nostro credo. Siamo giudicati dall'elezione di Dio e una rivendicazione. Notate, ecco un'immagine meravigliosa. Ecco Israele che viene fuori dall'Egitto. Israele e loro andarono nella terra di Moab e quando arrivarono a Moab, ebbene, ecco arrivare, essi avevano un profeta, un predicatore lassù ed era un uomo famoso che faceva grandi cose. Così Balak disse, scendi ora, ho qui un sacco di soldi che io ti darò se scenderai e maledirai questo fanatico che sta arrivando, questo santo rotolante che sta arrivando dall'Egitto laggiù, sta per attraversare la mia terra. Vieni, metti una maledizione su di lui, perché so che tu sei un bravo uomo religioso. Ebbene, certo, Balaam scese. Sapete cosa accadde? Il vecchio mulo si girò, gli parlò in lingue, cercò di rimetterlo sulla retta via, ma lui non lo fece. Lui scese comunque e quando egli arrivò laggiù al posto, ebbene, voglio che notiate ora quanto fondamentale. Ora, quei moabiti non erano miscredenti, essi erano credenti. Caino a sinistra, Abele a destra, guardateli crescere attraverso la Bibbia. Caino a sinistra, Abele a destra. Ora guardate, ecco scendere il profeta. Lui disse, la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo essere fondamentali su questo perché Dio lo richiede. Costruiscimi 7 altari. Questo è esattamente ciò che Dio disse di fare. Fondamentalmente aveva ragione. Disse, voglio che tu metta 7 giovenche là sopra. Questo è proprio fondamentalmente giusto, poiché la Bibbia lo disse. E non solo quello, ma voglio che là sopra tu metta sette montoni, perché Gesù Cristo verrà un giorno, il Messia. Dobbiamo fare un sacrificio per quello, parlando della venuta di Cristo. Questo è proprio fondamentalmente quanto la Bibbia potrebbe dirlo. E loro erano quassù, quel gruppo di grandi insegnanti fondamentali. E là c'era Israele, proprio laggiù, che offriva lo stesso numero di sacrifici, lo stesso tipo di sacrifici. Entrambi erano perfettamente, fondamentalmente giusti. Ora, se la parola soltanto è ciò che Dio richiede, uno era giusto proprio quanto l'altro. E così Dio richiedeva sette altari, Dio richiedeva sette torelli, Dio richiedeva sette montoni. Oh, è perfetto, sette è il perfetto, il giorno di adorazione, sette giorni e così via, e i 7000 anni e poi il millennio, oh, 6000 e sette il millennio. E così ogni cosa nella Bibbia simboleggia, in sapete, nei 3, 7, 12, 24 e 40 e 50. Bene, e in questa adorazione di sette Dio era altrettanto perfettamente soddisfatto quanto fondamentale, come questi fondamentali stavano insegnando proprio la stessa cosa come egli era con Israele. Ma ecco, guardate, un gruppo di credenti si trovava qui, ora, gelosi di questi, suo fratello Israele, e qui, di cosa erano gelosi? Ora, entrambi scritturalmente stavano facendo esattamente la stessa cosa, insegnando la stessa esatta dottrina. Amen. Ora, mi sento religioso. Notate, eccoli qui, voglio che lo notiate. Sto portando questi alberi, lo porterò a Palm Beach, Florida, con l'aiuto di Dio tra pochi minuti. Va bene? Eccoli qui. Lo porteremo direttamente a Palm Beach, Florida, e dimostreremo che dalla Genesi fino a qui, e concludendo in Apocalisse, è la verità. Eccoli stare qui. Va bene? Questi credenti quassù erano gelosi di questi credenti. Perché Dio era con quei credenti, ecco il motivo, ed egli disse: vieni, maledicili per me. Così essi costruirono i loro sacrifici e gli altari, misero i torelli là sopra e tutte le grandi tuniche, i principi. Ora, tutti i grandi dottori e vescovi, arcivescovi, e tutti loro stavano intorno con le loro tuniche, intorno a questi sacrifici fumanti. Oh, grande Geova, la nostra terra non vuole essere corrotta da quel mucchio di santi rotolanti. Oh, non lasciarli venire in questa direzione. Voi, qualcuno disse, erano santi rotolanti. Certo, erano santi rotolanti. Lo erano quando attraversarono fuori da... Non arrabbiatevi con quello. Quando attraversarono, uscendo dall'Egitto, passarono il Mar Rosso che separava, rappresentando il sangue di Gesù, Miriam, la profetessa, e Mosè, il profeta. Mosè divenne così pieno dello Spirito che alzò le mani e cominciò a cantare nello Spirito. È giusto? E Miriam divenne così felice, afferrò il tamburello e cominciò a battere il tamburello, cominciò a ballare, e le figlie di Israele la seguirono danzando nello spirito lungo le rive del fiume. Se quello non è un santo rotolante, io non ne ho mai visto uno. Certo, essi erano santi rotolanti ed avevano la guarigione divina nei loro servizi. Santi rotolanti. Essi avevano una roccia percossa, un serpente di rame, e avevano una colonna di fuoco che seguivano. Santi rotolanti, certo che lo erano. Avevano segni, prodigi e miracoli tra di loro. È giusto? Ma fondamentalmente questo gruppo di fondamentali era altrettanto fondamentalmente sulla parola quanto loro. Ma Dio stava rivendicando il suo popolo. Alleluia! Eccovi! Oh Dio, abbi pietà! Quando penso al giorno in cui Satana ha reso gli occhi degli uomini così accecati verso l'effettiva verità, è una vergogna! Ora, notate questo mentre essi salivano, quanto diverso! Allora essi offrirono il loro sacrificio, altrettanto pio. Ebbene, se Israele fosse salito dicendo «Aspetta un minuto qui, voglio dimostrartelo tramite la scrittura», essi non avrebbero potuto dire una parola. Avrebbero chiuso le loro bocche proprio velocemente, perché avevano la parola. E il credente fondamentale oggi vi chiuderà la bocca. Sì, Signore, io ho la parola. La parola dice così. Ma Dio vi benedica, quella è la verità. Ma aspettate, Dio vi ha già rivendicato. Avete segni e prodigi nella vostra chiesa? Quello è dove Dio vive sempre. Voi vedete segni e prodigi perché Egli è Dio. Egli è un creatore e il suo popolo Gli crede in quel modo. Dio ha creato questo mondo su cui vi trovate oggi pomeriggio. L'unica cosa che Egli ha fatto ha detto sia. E questo mondo su cui vi trovate è la parola di Dio materializzata. Egli ha creduto cose che non erano come se fossero, perché la sua stessa parola disse sia. E ogni uomo che è nato di nuovo dallo Spirito di Dio, o un figlio di Dio, quando Dio dice così, non importa quali siano le circostanze, è così comunque. Non mi importa dove tutti gli insegnanti e i dottori di qualsiasi cosa sia e il mondo direbbe questo, quello o l'altro, lui crede che è la verità, perché Dio ha detto così. Come sarà? Non lo so, Dio ha detto così. Come riceverai lo Spirito Santo? Non lo so, Dio ha detto così. Egli mi ha detto che poteva averlo. Egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuovi linguaggi, prenderanno serpenti, berranno cose mortifere, imporranno le mani sugli ammalati, riceveranno guarigione. Egli disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Oh, noi diciamo, il credente oggi è un uomo che va in chiesa e paga le sue decime, egli ha la sua panca, egli mette una finestra in chiesa, egli è un bravo individuo. La Bibbia non dice niente su questo nell'essere un credente. Vedete come abbiamo preso le nostre stesse tradizioni e reso la legge di Dio di nessun effetto? Dio disse, questi segni li accompagneranno, credete, nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, se prenderanno in mano serpenti o berranno cose mortifere, non faranno loro alcun male, se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Qui non molto tempo fa c'era un ragazzo che andò in un cimitero o un seminario, più o meno la stessa cosa. Così andò a prenderlo sempre un ministro di seminario. Non ho niente contro di ciò, ne ho avuto un po' anch'io, ma mi ricorda sempre un pollo da incubatrice. Schiuso meccanicamente, chip chip chip, e non ha nessuna mamma da cui andare. Tutto ciò che impariamo è teologia, ciò che ci serve è il battesimo dello Spirito Santo. È un peccato che abbiamo adottato la teologia per prendere il posto dello Spirito Santo. Amen! Forse vi sto assordando, ma io stesso sto ricevendo una benedizione. Va bene, se sono l'unico, mi sto inorgogliendo. Notate, oh my, come mi piacerebbe vedere tutta questa Palm Beach oggi pomeriggio con le mani alzate a Dio, lodando Dio in una riunione all'antica. Vi dico che la potenza di Dio inonderebbe questo posto. Questo posto sarebbe così prosciugato dal liquore nei prossimi giorni che un contrabbandiere dovrebbe strizzarsi per mezz'ora per trovare abbastanza umidità per sputare. Amen! Proprio così? Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è una riunione all'antica dello Spirito Santo. Quello risolverà il problema. Amen! Non lo dico per scherzo, non credo nello scherzare al pulpito, ma è la verità. Amen! Sì, Signore! Fondamentale, certo, egli è tanto fondamentale proprio quanto lo era il prossimo, egli era proprio tanto fondamentale, ma ora guardate, Bala, il re, disse, ora guarda da questa parte. Ed egli gli mostrò le parti più estreme di Israele. Mi chiedo se non abbiamo in un certo modo guardato a queste persone che predicano la guarigione divina, credono alla benedizione di Dio, le parti estreme. Credo che abbiamo fatto e detto, questo uomo è scappato con la moglie di questo uomo. Mi chiedo se noi battisti e metodisti non abbiamo fatto la stessa cosa, avendolo proprio messo a tacere. Non ditelo a me, sono stato con voi. Proprio così, so che è la verità, sì signore, certo, lascia che ti dica fratello, il peccato è peccato ovunque sia. Come questa piccola anziana madre mandò suo figlio al seminario per diventare un predicatore. Oh my, va bene, credo sia una buona cosa, certo che lo è, finché c'è una buona università spirituale, mandatelo. Ma quando lo portate in questi vecchi freddi formali obitori, sapete cos'è un obitorio? Dove qualcuno è morto e lo portano là e gli pompano qualcosa dentro per conservarlo morto. Questo è proprio il modo in cui è estrargli tutto ciò che è Dio e fargli apprendere teologia e rimandarlo a casa peggio di com'era quando è andato là. È così. Ecco arrivare a questo piccolo vecchio, uno di questi piccoli seminari, e la piccola madre si ammalò, prese la polmonite e pensavano stesse per morire. Mandarono a chiamare suo figlio affinché venisse a casa. Se lei non si fosse rimessa nelle 24 ore successive, lui doveva tornare a casa. Ebbene, poi quando all'improvviso, sapete, lei smise di scrivere, qualche settimana dopo il ragazzo prese una vacanza e tornò a casa. Lei gli scrisse dicendogli che stava bene. Lui disse, mamma, voglio chiederti una cosa, mamma cara. Disse, perché? Come hai fatto a guarire così in fretta? Disse, cosa ti ha dato il dottore? Lei disse, oh tesoro, ho qualcosa da dirti che tu non sai. Lei disse, sai questa piccola vecchia missione qui in centro dove quel gruppo di, voi li chiamate fanatici, hanno il culto? Sì? Disse, sai, sua, quella donna sentì che ero malata e venne qui. E il dottore mi disse che non c'era niente che potesse fare. Entrambi i polmoni erano congestionati. Dovevo solo sopportarlo e lui non si aspettavano che passassi la notte. E lei lo venne a sapere, venne qui e disse, perché non lasci che il nostro pastore venga a pregare per te? Disse, lui crede nella guarigione divina. Disse, non credi? Oh, lei disse, non so niente di ciò. Disse, lascia che il mio pastore venga a parlarti. Così venne il pastore e gli lesse Marco 3, se, le lesse Marco 16 ed essa disse, se qualcuno tra voi è malato o così via, cosa fare? E questi segni li accompagneranno, crederanno, imporranno le mani sui malati ed essi riceveranno guarigione. E disse, sai, lui lo lesse dalla Bibbia. E io dissi, ebbene se nella Bibbia è la verità. Così lui pregò per me e impose le mani su di me. E tesoro, la mattina dopo stavo perfettamente bene. Oh, disse madre, tu proprio non sai, disse, quei fanatici non vanno mai a scuola, disse, non sanno di cosa si tratta tutto ciò. Ebbene, disse, in seminario abbiamo imparato meglio di così. Oh, disse, davvero. Disse, sì, abbiamo appreso in seminario, Marco 16, dal 9 versetto in poi, non è ispirato, non è nemmeno ispirato. La piccola donna disse, gloria a Dio, alleluia! Lui disse, madre, bene, ti stai comportando come una di loro, disse, l'audacia stessa. E lei disse, bene, alleluia, figlio! Disse, che ti prende, madre? Disse, stavo pensando, se Dio ha potuto guarirmi con la parola non ispirata, cosa potrebbe fare con quella che è veramente ispirata? Amen! È così! Se egli potrebbe farlo con quella che non è ispirata, che ne è di quella che è veramente ispirata? Fratello, essa è ispirata in ogni parte. Io appenderò la mia anima a qualsiasi parte di essa. È la verità. Proprio la cosa di ciò è che la nostra pigrizia non soddisfa il requisito di Dio nella fede. Guardate qui. Allora voglio che notiate, appena prima di concludere, ora. Ecco arrivare questi fondamentali, mai. Stavano per mettere una maledizione su questo, mostrargli la parte più estrema. E così il profeta si allontanò, e gli prese la sua parabola per trovare lo spirito, e quando trovò lo spirito di Dio, Dio disse, non dire nulla se non quello che io ti metto in bocca. Disse, va bene. Ed egli tornò a Moab e disse, ora mostragli quanto era brutto il re, quanto pessimo questo mucchio di fanatici laggiù, che credeva alla guarigione divina, quel serpente di rame là per la guarigione. Essi lo guardavano quando si ammalavano, guarivano, sì. Avevano la benedizione, andavano alla roccia quando avevano sete, bevevano e si rallegravano proprio, si stavano proprio comportando terribilmente, proprio così. La colonna di fuoco sospesa sopra di loro, la benedizione di Dio si spostavano proprio con loro. Disse, vedi quanto sono pessimi? Esatto. Ma quando il profeta tornò, Dio iniziò a parlare attraverso il profeta. E gli disse, io non ho concepito alcuna iniquità in Giacobbe. Io non lo vedo dalle estreme parti, perché l'ho visto dalla cima del monte e non ho trovato alcuna iniquità in Giacobbe. Perché? La sua rivendicazione era là, la sua potenza era là. C'era una roccia percossa, un serpente di rame. Un'espiazione andava davanti a loro con un segno di Dio, su di loro, con segni e prodigi. Vedete? La stessa cosa da Caino e Abele. Ora, non fondamentale, anche fondamentale, ma segni che seguono i credenti. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Venite proprio insieme a Gesù, guardatelo per qualche minuto. Oh, penso a quello. Come quando egli venne, egli era fondamentale nella dottrina, sebbene non fosse d'accordo con i sacerdoti in quei giorni. E ricordate che quei sacerdoti non erano dei furfanti, erano gentiluomini, erano santi e senza macchia. Studiosi, validi come quelli che abbiamo oggi. Giusto, e mancarono di riconoscere Gesù Cristo essere il Figlio di Dio. Essi mancarono di riconoscerlo, perché cosa fece egli? Fece a pezzi la loro chiesa, abbatté il loro credo. Egli disse, avete preso le vostre tradizioni e avete reso i comandamenti di Dio senza effetto, voi mucchio di serpenti nell'erba. Oh, mai! Oh, dissero, ora noi non possiamo sopportare questo. Chiunque va ad ascoltare cose del genere, lui può proprio prendere i suoi documenti della Chiesa e andarsene. Non è cambiato per niente. I semi stanno crescendo del continuo. Gli alberi stanno crescendo proprio lo stesso. Loro non gli credettero. Ma perché lui aveva ragione e gli altri avevano torto? Dio era con lui. E quando dopo che lo crocifissero in Atti 2:24, essa disse questo, voi uomini di Israele, disse, vi sia noto questo Gesù di Nazareth, un uomo approvato da Dio in mezzo a voi, mediante segni e prodigi e miracoli, che Dio fece per mezzo di lui in mezzo a tutti voi. Ora ecco come sapevano che egli era un uomo di Dio, perché Dio era con lui eseguendo segni e prodigi. Essi seduti in fondo, dicendo, i giorni dei miracoli sono passati, non esiste una cosa simile, quel tipo è un lettore della mente, è un fanatico. Ebbene, non c'è niente in lui, non è nemmeno d'accordo con le nostre chiese, lui non appartiene a nessuna di esse. Grazie a Dio per questo, lui era dove Dio lo voleva. Non faceva alcuna differenza, lui predicava il Vangelo senza compromessi, lui gettava, come Giovanni, lascia la radice dell'albero, lasciava che i frammenti cadessero dove volevano. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è un altro predicatore come Giovanni Battista, amen, che ponga, lascia la radice dell'albero e la metta in linea. Allineatevi alla parola di Dio o allineatevi fuori. Amen. Vi metterete in linea, Dio lo rivendicherà con segni e prodigi spirituali, come disse che avrebbe fatto. Ma oggi abbiamo accettato la teologia. Ebbene, ora noi sappiamo un po' meglio. Noi non siamo quel tipo di fanatici e noi siamo in questo modo. Vedete, allontaniamo tutto spiegandolo. Sangue e tutto il resto, potenza, segni, prodigi. E qui voi non avete niente, non più di una loggia. Proprio così. Lasciatemi dire questo con riverenza. Sono passata vicino ad una delle vostre grandi chiese questa mattina, qui in città, e c'erano, mi sembrava, come se la chiesa fosse piena, il 20 o 30% dei membri in piedi all'esterno a fumare sigarette, aspettando tra i servizi. E ho sentito un predicatore battista dire l'altro giorno che è un mio buon amico, il dottor Schaefer, un caro, pio, amato fratello. E non lo sto dicendo solo dei battisti, anche i metodisti ne hanno di quel tipo. Il pastore associato della mia chiesa è un metodista del collegio Asbury. Lui è un uomo devoto, nato di nuovo, ripieno di Spirito Santo. Sì, signore. E il vecchio Mordecai, F. Am, e molti di quei vecchi battisti erano ripieni di Spirito Santo. Certo che lo sono. Dio abbia pietà di noi. Ebbene, laggiù in Kentucky, quando noi battisti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, non l'abbiamo ricevuto come tutti voi. Tutti voi salite, stringete la mano al predicatore e venite battezzate e mettete il vostro nome sul libro. Noi scendevamo all'altare e ci battevamo l'un l'altro sulla schiena finché ci facevamo un varco. Avevamo qualcosa, fratelli? Sì, signore, proprio così. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi e qualche altro battista come quello. Questo predicatore battista disse, seduto proprio qui davanti a me, fratello, disse: 10 dei miei membri sono completi ubriaconi e membri di questa chiesa. Alcuni di loro vivono con la moglie di altri uomini ed ogni altra cosa. Disse: se io provassi a metterli fuori, disse, voi membri mettereste fuori me. Questo è il modo in cui va oggi. Le denominazioni si stanno spezzando. Dio sta tirando fuori il suo popolo, preparando una chiesa. Alleluia! La parola stessa chiesa significa i chiamati fuori. Uscite di mezzo ad essa, popolo mio. Siate separati, dice Dio, e Dio vi riceverò. Non potete cavalcare la vostra denominazione. L'epoca della chiesa della denominazione è proprio come Mosè. Ha fallito con la gloria. Mosè glorificò se stesso invece di Dio e fallì. Ma Giosuè, che portò Israele nella terra promessa, fu proprio sempre con lui. E oggi la denominazione di chiesa ha glorificato chi può ottenere più membri e chi può portare questa a unirsi. Milioni in più nel 44, tutti questi diversi slogan e cose simili. E cosa avete ottenuto quando li avete avuti? Alleluia! Ma Giosuè, i segni e miracoli e potenze che sono sempre stati con la Chiesa, e voi avete paura di lasciarli liberi. Quella è la cosa che porterà la Chiesa in gloria nel rapimento. Alleluia! Non abbiate paura. Quello significa lode al nostro Dio. Vedete? No, quello non vi farà male. Nota, fratello, non molto tempo fa ero su in Columbia Britannica, quando sono tornato dall'Africa. Il fratello Bosworth, io ero così stanco che non riuscivo quasi a stare in piedi. Mi avrebbero portato a fare un piccolo viaggio lassù. Sarei andato a predicare a Davison Creek per gli indiani e gli eschimesi. Sapevano che ero un cacciatore e che mi piaceva cacciare. Sarei andato lassù i monti. Sarei rimasto solo con Dio, dove avrei potuto adorare. Tempo fa ero seduto sui monti in Colorado, stavo cacciando l'alce ed era all'inizio dell'autunno e non era ancora venuta la neve per far scendere l'alce. Ero seduto là e oh, come il mio cuore stava ardendo per Dio. Ero a circa 35-40 miglia dalla civiltà, circa 5 cavalli carichi. Ero là dietro, da solo, e stavo camminando. Venne una tempesta, pioveva per un poco e soffiava un poco, congelava per un poco, usciva il sole. E sapete com'è durante l'autunno dell'anno, sui monti? Stavo camminando là con il mio fucile. Arrivò una grande pioggia e mi infilai dietro un albero abbattuto e aspettai là finché finì di piovere. Ero là in piedi con la testa bassa lodando Dio. Dissi, oh Dio, quanto meraviglioso! Tu sei il Dio dei monti, tu sei il Dio della valle, tu sei ovunque. La tempesta si scatenò, dopo un poco il vento diventò così freddo. Guardai, il sole faceva capolino dalla fessura del monte dall'altra parte e proprio dove i sempreverdi si erano congelati, un grande arcobaleno attraversò la valle. Oh my, io credo che Dio sia dappertutto, voi no? Guardai là fuori e vidi quell'arcobaleno. Dissi, sì, signore, eccomi qui addentrato fra i monti. Ti vedo laggiù in quell'arcobaleno. Certo, tu facesti un patto. Vidi Gesù in Apocalisse 1 seduto con l'aspetto di Alfa e Omega, il primo e l'ultimo. L'arcobaleno sopra di lui, un patto. Oh, iniziai a gioire. Immediatamente sentì un vecchio lupo grigio ululare quassù. Giù nella valle la compagna gli rispose, mia madre è di sangue misto un'indiana, in me ce n'è proprio abbastanza da farmi amare l'abisso che chiama l'abisso in quelle zone selvagge. E sentì il branco di alci qua giù e la risposta del compagno di qua. Oh, iniziai a gridare e piangere, pensai, oh Dio, fammi vivere qui per sempre. Lasciami restare qui, sono nato per stare qui, fammi vivere qui, ascoltare quel vecchio lupo che ululava laggiù, qualcosa in me si agitava. Pensavo, oh, quanto glorioso, quanto meraviglioso, oh Dio, tu vivi quassù in cima a questi monti. Proprio in quel momento sentì un piccolo scoiattolo dei pini. Non so se sappiate cosa siano, un piccoletto così, la cosa più rumorosa dei boschi. Lui era seduto su un piccolo vecchio ceppo e faceva cetere, 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 come se volesse farmi a pezzi. Pensai, perché sei così eccitato, piccoletto? E più o meno in quel momento da sotto quel vecchio albero abbattuto arriva una grande aquila. Oh, che grande uccello dall'aspetto maestoso era! Ed era posto là, e quei grandi occhi vellutati si guardavano intorno. Pensai, ebbene, ecco di che aveva paura. Pensai, ora, signore, io sono qui ad adorarti, ascoltando i richiami selvaggi e adorando te. Ebbene, come potresti mai essere? Io credo che Dio sia ovunque. Potete vederlo ovunque vogliate guardare. Egli è proprio ovunque. Egli è tanto tangibile quanto la luce sulla mia mano. Proprio qui, ora. E pensai, ebbene, perché hai messo quell'aquila davanti a me? Lui è uno spazzino, e perché? Perché quell'aquila sarebbe venuta quassù per fermare questo? Pensai, ebbene, Dio, io guarderò, c'è qualcosa di buono in quell'aquila. Ho visto quell'aquila stare là, sapete, e mi stava guardando, pensai, oh, ha paura di me. Dissi, ehi, sai che potrei spararti? Lui mise in mostra i suoi grandi occhi e mi guardò. Non aveva paura di me e sapevo che non aveva paura di quel piccolo vecchio scoiattolo. Così continuò a stare là guardando così. Pensai, ebbene, cosa ti rende così coraggioso? Non riesco a capirlo. Dissi, Dio, so che tu ami il coraggio. Ti piacciono gli uomini che prendono posizione per le proprie convinzioni. Restate là quando sapete di avere ragione. Restate. E io dissi, so che tu ami il coraggio. Cosa rende quell'aquila così coraggiosa? So che è coraggiosa. E perché? E dissi, sai che potrei spararti? Ebbene, sapeva che non aveva una possibilità. Il mio fucile era appoggiato ad un albero. Misi la mano sul mio fucile così, vidi che mi guardava sbattendo quei grandi occhi, pensai. Ebbene, perché sei così coraggioso? Poi mi capitò di notare che muoveva continuamente le ali. Dissi, vedo. Dio gli diede due ali e lui sapeva che quelle ali, con un grande salto e un paio di sbattute, sarebbe stato fuori dalla mia portata. Lui si fidava di quelle ali, sapeva che quelle ali lo avrebbero portato via da là. E finché poteva percepire là quelle ali, non gli importava quanto io mettessi la mano sul mio fucile o quanto quel legno, quel piccolo vecchio scoiattolo là, facesse rumore. Non gli importava perché Dio gli aveva dato due ali e lui si fidava di ciò. Pensai, e questo è vero. Non importa cosa dice il diavolo, finché posso sentire lo Spirito Santo intorno a me, non mi importa cosa dicono. Alleluia! Dio benedica il vostro cuore. Dio dammi lo Spirito Santo con cui sfuggire a tutto, anche tutto, finché nemmeno la morte potrà farvi del male. Alleluia! Un giorno volerò via. Lo notai là, dissi lode a Dio per l'aquila. Lo guardai così, si era stancato di quel piccolo vecchio scoiattolo che stava là a schiamazzare. Lui sapeva che io ero suo amico. Lui niente gli avrebbe fatto del male. E guardò quel piccolo vecchio scoiattolo, proprio si stancò di lui. Fece un grande salto così e fece circa 2 sbattute. Sapete cosa fece? Semplicemente dispose le sue ali e ad un tratto iniziò ad alzarsi. Non sbatte mai le ali, semplicemente dispose le ali. E ogni volta che quelle onde di correnti d'aria arrivavano sopra quel monte, lui semplicemente si faceva portare in alto, più in alto. Io rimasi là a piangere come un bambino, dissi, oh Dio, grazie Signore, lode al Signore. Ebbene, se là ci fosse stato qualcuno, avrebbe pensato che lassù c'era un pazzo uscito dall'istituto psichiatrico. Intorno all'albero andai più forte che potevo, gridando a squarciagola. Ebbene, non mi importava cosa pensassero gli altri, io stavo adorando Dio. Non fa differenza per me, qualcosina comunque incanta il mio cuore una volta ogni tanto, voi così, io così, sapete, adorando. E pensai, oh, guarda quel grande individuo, lui non sbatte le ali e prova, come molti di noi. Ebbene, i metodisti non mi trattano bene, prenderò e andrò dai battisti. I battisti non mi trattano bene, andrò dai pentecostali. E state solo portando la vostra lettera da un posto all'altro, l'avete consumata. Perché non la mettete in cielo dimenticandovi di essa? Giusto? Ma quello che fece lui, non sbatte mai le sue ali, sapeva proprio come disporre le sue ali e farsi portare dalla potenza quando arrivava. Pensai, oh Dio, dacci la fede di sapere come disporre le nostre ali nella tua potenza e proprio farsi portare via da questo ciarlare legato alla terra, il dire chiacchiere, il piccolo vecchio scoiattolo che si trova là, eccetera, eccetera, eccetera. I giorni dei miracoli sono passati, non esiste una cosa come la guarigione divina, non esiste una cosa simile, i giorni apostolici sono passati e io solo si fece portare via da esso, senza sbattere le ali, dispose solo le sue ali, continuava solo a farsi portare. Pensai, Dio, se questo non è reale non l'ho mai percepito. Farsi portare via da ciò, semplicemente disponete le vostre ali, quando la potenza di Dio entra, fatevi portare ad essa, la potenza di Dio entra, fatevi portare ad essa. All'improvviso, sapete, non potete neanche sentire il loro suono che dice, bene, se non appartiene alla nostra chiesa potresti, non appartieni qui, tu non, voi vi state facendo portare via da ciò, sì, avanti, 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 mai, quanto meraviglioso. Scendendo attraverso la Columbia Britannica, stavo cacciando un grande vecchio orso grizzly. Ero a 1500 miglia da una strada asfaltata ed ero molto addentrato e mi ero confuso. Pensai, troverò la mia via d'uscita, dammi abbastanza tempo così io proprio, e Dio è il mio aiutante. Mi ero perso là e si stava facendo buio. Ho detto, ebbene, so in che direzione andare, c'è un piccolo punto da trovare. Così mi avviai ed ero molto in ritardo, la luna era uscita. E passai vicino ad un vecchio incendio e pensai, non è strano. E la luna era uscita e all'improvviso, quando passai vicino, sembrava spettrale. Grandissimi vecchi alberi riarsi dove il fuoco li aveva bruciati. Una volta erano grandi pini torreggianti. Siate pronti ora. I grandi pini torreggianti stavano là, vivi e in azione. Ma il fuoco venne, li bruciò tutti. E pensai, Signore, cos'è questo? E subito fermai il mio cavallo e lo legai. Erano circa le 9 di sera. Mi guardai attorno, la luna brillava su quei vecchi alberi riarsi. Mi ricordava una lapide da qualche parte in un cimitero. E il vento cominciò a scendere dal cielo, soffiando e facendo il suono più triste. pensai, oh, che posto spettrale. Mi guardai intorno così, pensai, ebbene, mai. Io non, ebbene, guarda là. Ora, perché mi hai fermato qui, signore? Guardai tutto intorno, pensai, ebbene, proprio così. Ricordo che Gioele disse, ciò che la locusta ha lasciato l'ha mangiato il grillo. Ciò che il grillo ha mangiato, il bruco l'ha mangiato. E ciò che lasciava uno, lo mangiava l'altro e così via, finché non l'hanno mangiato tutto. E gli disse, questo vivrà mai di nuovo, avverrà mai quello. Io pensai, questo è ciò di cui Gioele stava parlando. E allora pensai, cominciai a notare e vedere, e poi arrivò di nuovo il vento e... Pensai, questo è proprio il modo in cui le nostre chiese sono diventate. Anni fa i metodisti e i battisti avevano grandi risvegli e campagne di guarigione. E voi metodisti non ditemelo, ho letto la vostra storia. Quando i metodisti, quando Wesley era qua giù, non poteva entrare in posti. Lui doveva prendere edifici come questo, anche in piccole scuole dove lui poteva entrare, perché le grandi chiese rigide si erano allontanate da Dio. Wesley ebbe un risveglio e la gente cadeva al suolo con il battesimo dello Spirito Santo, versavano loro acqua in faccia e li sventolavano e si giacevano tutta la notte al suolo. Peccato che avevate la brocca d'acqua e si avrebbero potuto avercela fatta, vedete? E gli versavano acqua in faccia e lo scuotevano allora. Oh, è svenuto! Lo Spirito Santo operante su di lui, proprio non era ancora l'epoca di conoscere queste cose, vedete? E lui era là, che risveglio ebbero! E nessuno può dire che non abbiano avuto un risveglio! Hanno avuto un risveglio! E quelle grandi chiese oggi prendono posizione e dicono, io sono una chiesa, non ditelo a me, io sono riconosciuta nel governo degli Stati Uniti. Ma voi cosa avete? Sei morta, riarsa, proprio i segni di ciò che eri. E ogni volta che Dio manda quel potentemente impetuoso dello Spirito Santo giù attraverso la Chiesa dicendo, allora tu andrai e dirai, i giorni dei miracoli sono passati, non c'è cosa simile alla guarigione divina. Quello è spiritismo, quello è il diavolo, non andare ad ascoltare quella vecchia roba. Dio non guarisce più la gente, i giorni dei miracoli sono passati. E l'unica cosa che lo Spirito Santo fa soffiando attraverso di loro non è altro al mondo che farli piangere e gemere e andare avanti. Oh, fratello, quello è andato giù davvero. E così ho sentito che è andato fino al midollo. Ecco dove voglio che vada. Va bene. Ora, ma mi chiedo allora cosa possiate fare. Questo è tutto ciò che fa. Ma poi pensai, Signore, tu hai detto io restaurerò, dice il Signore in Gioele. Poi mi capitò di guardare indietro e che cresceva sotto quegli alberi. C'era un altro gruppo di alberi piccoli, piccolissimi alberi, che crescevano così, piccoli pini e di tutti i tipi. E quando quel vento si abbassò abbastanza per toccarli, fratello, essi non rimanevano rigidi e inamidati, essi semplicemente si muovevano con il vento, avevano vita in loro, proprio divertendosi e gioiendo. Dissi alleluia, io restaurerò, dice il Signore, io farò sorgere un'altra chiesa. Se diventano rigidi e negano la potenza di Dio, io farò sorgere qualcosa che lo riceverà. Alleluia! Amen! Potreste pensare che sia pazzo, ma se lo sono lasciatemi in pace. Sono felice così, sto meglio così di come ero quando ero con il mondo. Quindi lasciatemi in pace, sto bene. Non ho mai fatto male a nessuno. Ascolta, fratello, se tu lo avessi, sapresti di cosa sto parlando. Proprio così, lo Spirito Santo che soffia. Non sono inamidati. Ebbene, ora non creda a quel tipo di cose. Ebbene, quei piccoli erano proprio tanto agili e si muovevano proprio con i venti. Ed esso stava soffiando e si stavano gente e si divertivano. E dissi, quello sembra un buon risveglio all'antica dello Spirito Santo. Proprio così, sorgendo proprio sotto i metodisti e i battisti e tutto il resto. Dio disse, io restaurerò, dice il Signore. Ecco venire un, oh fratello, ciò di cui la Chiesa ha bisogno oggi, non allontanarsi. Ogni volta che una Chiesa si allontana dal fenomenale, si allontana dalla fede che fu una volta insegnata ai santi, Dio li rimette proprio sullo scaffale, esce e prende qualcun altro e prosegue proprio. Esattamente. Studiate la storia della Chiesa. Scoprite se mai hanno avuto un risveglio in qualsiasi epoca che non abbiano avuto miracoli, segni, guarigione divina, potenza di Dio. In ogni risveglio, e appena quella Chiesa un paio di decenni o un paio di turni di riformatori si fanno avanti, hanno seguito quello, la Chiesa diventa formale. Dio l'ha messa sullo scaffale e ha suscitato qualcos'altro. Esattamente. Ed eccoci qui oggi. Che cos'è? L'albero sta crescendo. L'albero, mai. Come appare ridicolo alla gente. Solo un'altra osservazione, se mi scuserete un minuto, mi è venuto in mente qualcosa. Una volta Dio stava per liberare alcune persone giù in Egitto. Aveva portato là fuori un uomo anziano di 80 anni dietro il deserto, chiamato Mosè. Una mattina lui si avvicinò camminando, era un vecchio. Si era sviato, era là dietro e aveva sposato una donna etiope. Avevano avuto un paio di figli e così era tornato là dietro a pascolare le pecore una mattina, lodando il Signore, e il Signore gli mostrò un pruno ardente. Lui disse, ora guarda, Mosè, sto per mandarti giù in Egitto. Le più grandi unità meccanizzate del mondo, il più potente esercito del mondo. Sto per mandarti laggiù a prendere il controllo. Ebbene, disse, Signore, non posso andare, non ho niente con cui andare. Disse, cosa hai in mano? Disse, un bastone. Che piccolo, che importante. Cosa avete in mano oggi? Potreste non avere neanche un bastone in mano. Potete testimoniare, potete cantare, o potete distribuire dei trattati, potete parlarne a qualcuno. Qualunque cosa abbiate in mano, uscite, fate qualcosa riguardo, muovetevi, andiamo, diamo il via al risveglio, riempiamo questi posti, fate che la gente sia salvata, riempita con lo Spirito Santo. Fate che le chiese siano edificate qui intorno e siano infiammate. Tutti i metodisti e battisti e tutti noi edifichiamo, otteniamo qualcosa per Dio. Certo, Mosè disse solo un bastone, Signore, e gli disse va bene, ora gettalo via dalla tua mano. Ora nella mano di Mosè non era molto, ma quando arrivò nella mano di Dio diventò una verga di giudizio. Il ragazzino un giorno aveva 5 pesci in mano sua, non era molto, ma quando arrivò nelle mani di Gesù ne sfamarono 5.000. Non è molto in mano vostra quello che avete, ma datelo a lui una volta. Il piccolo talento che avete, datelo a lui. Scoprirete cosa diventerà in mano sua. Sì. Mosè disse, va bene, Signore, andrò. E potreste immaginare? Guardiamo una piccola rappresentazione. La mattina dopo ecco arrivare un vecchio di 80 anni con la barba che scende giù così, un piccolo vecchio corpo magro con un bastone storto in mano che conduce un piccolo mulo con in sella una donna con due fanciulli su ogni fianco. Un fanciullo su ogni... Eccola scendere in Egitto. Sento qualcuno dire, Mosè, dove stai andando? Gloria a Dio, sto scendendo in Egitto a prendere il controllo. Prendere il controllo, prendere il controllo, ridicolo! Avrebbero detto bene, hanno 1.000.000 di uomini addestrati. Non fa alcuna differenza? Dio mi ha detto di prendere questo bastone e scendere, prendere il controllo. Dio ha detto così, io lo farò. Ebbene, sembrava ridicolo, ma lo fece, alleluia, perché Dio prende il ridicolo per dimostrare i suoi poteri, Alleluia! Questo è ciò che credo. Dio prende le cose che non sono e porta ciò che è al nulla. Amen. Certo che lo fa. Dite, come farà lui a farlo con questo? Come? Non è nostro compito mettere in dubbio, è nostro compito obbedire. Sansone si trovava là fuori. Un giorno i filistei lo inseguirono. Lui sapeva di essere unto, sapeva di essere bruciato, nato sotto nascita nazirea. E i filistei furono addosso. Disse, i filistei mi sono addosso. Si guardò intorno ed, ebbene, lui non era un guerriero. Lui non sapeva come usare una spada. Così trovò solo una mandibola di un mulo. E prese quella mandibola di mulo e lo spirito di Dio venne su di lui ed uccise 1000 filistei. Amen. Cosa? Lo Spirito di Dio venne su di lui. Questo è ciò che fa la differenza. Una volta stavo predicando in uno stadio di football e mentre entravo, l'edificio era pieno di gente e stavo entrando, guardando, c'era un piccolo cartello sopra la porta che diceva «Non è la dimensione del cane nella lotta, è la dimensione della lotta nel cane». Quella è una buona idea. Non è la dimensione del cane, è la dimensione della lotta. Fratello, voi legalisti qui, volete chiamarla giusta indignazione? Cominciamo! Alleluia! Siate incitati da questa cosa e uscite e dite, Dio, tu sei reale e tu sei il mio salvatore e io voglio servirti e non mi importa cosa dice la gente. Io ti servirò comunque. Esci e fai qualcosa in merito a ciò. Certo! Vedo il piccolo caro Shangar laggiù nella Bibbia. Molto raramente si sa qualcosa di lui. Piccolo caro, non si sa molto di lui. Egli era là seduto lassù. I filistei erano entrati e non c'erano giudici in Israele. E loro facevano proprio tutto quello che volevano. Proprio il modo in cui sono le chiese oggi. Va bene, e all'improvviso, sapete, i filistei arrivavano, entravano e prendevano quello che avevano da mangiare. E qui c'era il piccolo Shangar là fuori. Lui aveva, l'anno prima, avevano preso tutto quello che aveva. E lui si trovava là, la sua povera piccola moglie era là, e le sue maniche tutte logore. E i piccoli bambini, scalzi, posso immaginare, erano là. Lui aveva del grano, aveva lavorato tutta l'estate, disse bene. Moglie, cara, suppongo che forse quest'inverno non moriremo di fame se quei maledetti filistei staranno lontani. Ora abbiamo abbastanza grano, possiamo dare ai bambini del grano e del pane, e qui c'è dell'orzo. Abbiamo del porridge per colazione e credo che tutto andrà bene. Cara, mi dispiace così tanto. Le tue povere braccia sono così malandate e i tuoi vestiti sono finiti. Forse posso vendere qualcosa e prenderti dei vestiti. Subito sentì qualcosa che faceva tom, 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 tom. Questo è proprio il modo in cui fate quando pensate di aver avviato la vostra chiesa verso lo spirituale. Ecco che arriva il diavolo, manda qualcosa dentro. Questo è proprio il modo in cui lui fa, è così. Non prestate attenzione a lui. Eccolo guardare fuori dalla finestra. Alzò la porta del granaio e guardò. Ed ecco arrivare 600 uomini armati. Tizi grandi, grassi avvicinarsi, armature e scudi, venendo a prendere il cibo di Shangar per portarlo indietro dall'altra parte. Lui guardò e guardò la sua cara moglie. Posso vedere le lacrime scorrergli sulle guance? Si guardò intorno. Ebbene, se avesse un'armatura e una lancia, cosa sono io? Sono un contadino, non potrei combatterli. E guarda, io sono in minoranza, sono 600 contro uno. Cosa posso fare? Ma aspetta un minuto, io sono un israelita, sono circonciso, sono nel patto di Dio. Alleluia! Le probabilità sono contro di voi nella guarigione divina. Se le probabilità sono contro di voi sulla salvezza all'antica, che differenza fa? Siamo circoncisi. Lo Spirito Santo ha preso lo Spirito di Dio e ha tagliato via il mondo. Lui guardò là fuori e vide ciò, e la sua giusta indignazione sorse. Lui non era un guerriero. Non aveva tempo di andare a scuola e addestrarsi per combattere questi filistei. Lui non ne sapeva niente in primo luogo. Così lui semplicemente afferrò la prima cosa che aveva o che prese, ed era un pungolo per buoi. Sapete cos'è un pungolo per buoi? È un grosso bastone con sopra un pezzo di rame. Si toglie la roba dall'aratro quando viene bloccato, o si pungola il bestiame e lo si fa andare avanti attraverso il cancello. Lui saltò là fuori in mezzo alla strada, sotto questo, sapendo di essere un figlio di Dio. Non era un guerriero, non era un predicatore, non era questo, quello, l'altro, proprio come voi siete oggi. Dite, lascia che il predicatore compia la predicazione, che lui porti risveglio. Dovete farlo anche voi. Iniziate una riunione di preghiera a casa vostra. Bruciate quelle carte con cui state giocando. Togliete dalla scatola quella birra. Cominciamo risveglio, giusto? Sì, signore. Egli afferrò quel bastone e saltò là fuori in mezzo alla strada. Lo spirito di Dio venne su di lui ed egli uccise 600 filistei. Alleluia! Mi chiamerete santo rotolante dopo questo. Non è così, ma io mi sento davvero bene. Se ci vuole questo per andare in cielo, allora voglio essere così. Io non sono un santo rotolante, no signore, e non ne ho mai visto uno in vita mia. Ho navigato per i 7 mari 3 volte attorno al mondo e non ho ancora mai visto un santo rotolante. Ho visto persone che credevano nella santità, ma non ho mai visto un santo rotolante. Non ne ho mai visto uno in vita mia. In tutte le riunioni in cui sono stato e ho ministrato, e credo di conoscere oggi, o direttamente o indirettamente, 10 milioni di persone, non ho visto ancora un santo rotolante. Sapete cosa intendo? Non ho mai visto nessuna chiesa che fosse chiamata o marchiata quassù nel governo. C'erano 900 e più, 60 e qualcosa diverse chiese. Non ho mai visto un santo rotolante marchiato su nessuna di esse. Solo il diavolo è un nome che il diavolo ha attaccato alla chiesa. Questo è esattamente quando un uomo ottiene la salvezza, dicono che è un santo rotolante, il marchio del diavolo. Esattamente. Ora, notate questo, amici. Gesù fu rigettato. Va bene, poi cosa fece? Guardiamo il grande San Paolo. Ora, facciamo salire questa fila. Guardate, contendiamo per la fede che fu cosa? Prima insegnata ai santi. Segni e prodigi. Dio ha rivendicato la sua chiesa per tutto il tempo con cosa? Non con appartenenza, segni e prodigi. È giusto? Non chi ha la più grande folla, chi è il più fondamentale nella dottrina, ma segni e prodigi. Ecco dove è stato Dio. Guardatelo ora. Ecco la vostra progenie in Genesi. Guardatela ora. A che punto siamo ora? Siamo in Apocalisse. Si sta diffondendo. Il 13° capitolo di Matteo dice: il seminatore ha seminato grano e uno ha seminato erbacce. Disse: lasciateli crescere entrambi insieme. Guardate, diciamo sempre quanto sia cattivo il mondo, come i locali clandestini, il whisky e il bere legalizzato e il gioco d'azzardo e la prostituzione. Sta succedendo di tutto. Noi parliamo sempre di questo, ma non scoprite. Guardate, dov'è anche la Chiesa. Alleluia! Ci stiamo muovendo proprio verso l'alto. Segni e prodigi appaiono ovunque. Anche lei sta mettendo dei semi. Siamo quasi arrivati. Non preoccupatevi. Il raccolto verrà presto. Oh, grazie a Dio per la Chiesa. Sì, quale Chiesa, fratello Branham? I nati di nuovo. Quelli sono i metodisti? Siamo tutti noi, amen, che siamo nati di nuovo. E ognuno di noi, metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali, cattolici, qualunque cosa siamo, se siamo nati dallo Spirito di Dio, siamo figli e figlie di Dio. Crediamo al fenomenale, crediamo nella guarigione divina, crediamo nella potenza di Dio, la accettiamo, la vediamo operare segni e prodigi. Ora guardate, l'ultimo commento, ora siamo in Apocalisse per terminare. Ascoltiamo cosa disse Paolo. Sappiate questo, che negli ultimi giorni quella è la fine, non è vero? Verranno tempi pericolosi, poiché gli uomini saranno amanti di se stessi. Io sono dal tal dei tali, amanti del proprio, orgogliosi, millantatori, incontinenti, feroci e disprezzando coloro che cercano di fare del bene. Vedete? Oh, ti dico ora, fratello Branham, quello voleva dire comunisti, oh no, quello voleva dire fondamentalisti, avendo una parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza. Da questi allontanati, perché questo è il tipo che va di casa in casa e conduce donne sciocche insieme ad ogni tipo di società e cucito e taglia e cucito e parlano della signorina tal dei tali e bolle qualche vecchio gallo e lo vende per pagare il predicatore. Oh bontà divina, se pagate le vostre decime non dovrete farlo. E prendete semplicemente Dio e tutte queste altre cose come questa, avendo una parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza. Da questi allontanati. Dio sicci misericordioso. Cristiani, non sto cercando di ferirvi. Sto cercando di stimolare la vostra fede. Non prestate attenzione a ciò che qualcuno vi dice, se è contrario al così, dice il Signore. Guardate, Dio sempre, dalla Genesi, egli mise il seme laggiù. Guardate qui oggi, guardate la gente che va in chiesa. Ora, pensate intensamente, sto concludendo. Pensate intensamente. Guardate lungo la Bibbia questi due steli ora. Eccoli crescere entrambi, Caino e Abele. Entrambi erano adoratori, entrambi erano credenti. Dio rivendicò questo, rigettò questo. Non importa quanto fosse fondamentale, egli lo rigettò perché non aveva segni. Passò attraverso l'epoca israelita. Dio, entrambi fondamentali, entrambi si trovavano là. Uno tanto scritturale quanto l'altro. Dio rivendicò questo con segni e prodigi. Rigettò quello tanto fondamentale quanto questo qui. Ma lo rigettò a motivo di segni e prodigi. Sono sempre lezione e chiamata di Dio. Venir subito fuori. Guardate il giorno di Gesù. Eccoli venir fuori. Anche Gesù, fondamentale. Così anche il sacerdote ortodosso. Ma egli li rifiutò, accettò Gesù. Lo rivendicò con segni e prodigi, disse la Bibbia. Ecco come sappiamo che lui era un uomo di Dio, egli il fenomenale lo seguiva, segni e prodigi. Ora il grande San Paolo, credete che lui sia un'autorità? Dite amen. Il grande San Paolo disse, ora aspettate un minuto, io sto scrivendo questo nella Bibbia. Nell'ultimo giorno saranno proprio tanto fondamentali, avendo una parvenza di pietà, ma rinnegheranno la potenza del di questa grande potenza qui. Questi avranno una parvenza di pietà e si saranno corretti nelle scritture proprio quanto gli altri. Crederanno in Dio, la seconda venuta di Cristo, crederanno in tutto questo, avranno delle belle chiese, avranno la stessa cosa che avevano qua giù, avranno la stessa cosa che avevano qui, avranno la stessa cosa qui, avranno la stessa cosa là, ma la stessa chiesa era qui e qui ed uscirà là nel seme alla fine. Scendi da quella vite oggi, fratello. Vieni qui, entra mentre è il giorno della chiamata. Dio ha fatto una via per te, Dio ti ha benedetto. Qui una volta stavo leggendo del vecchio cieco Bartimeo. Era un uomo anziano. Una notte sua moglie fu colpita da una malattia. Lui aveva piccole colombe che facevano capriole una sopra l'altra, così che attirava i viaggiatori che passavano. E mentre passavano, lo guardavano e si fermavano. Allora davano al cieco Bartimeo una moneta. E lui viveva così, così diceva la storia. Poi un giorno sua moglie si ammalò. Lui uscì, Lui era un credente, credeva che Dio avrebbe guarito, credeva che Dio era reale. Disse: Signore Dio, la mia povera moglie, il dottore non può fare altro per lei. Se tu le risparmierai la vita, domani prenderò queste tortore e le offrirò a te come sacrificio. La cosa difficile, noi vogliamo fare il sacrificio da, ebbene, qualcosa di facile, vedete? Quello non è un sacrificio, è qualcosa che ferisce e taglia. Ecco cos'è un sacrificio. Così la mattina seguente sua moglie stava bene, egli prese le tortore e le offrì. Non molto tempo dopo dicono che aveva una figlia dai capelli biondi di circa 8 anni, che non aveva mai visto in vita sua. Era cieco. Lei si ammalò. Così lui uscì e pregò quella notte. Disse: Signore, se guarirai la mia bambina e non la lascerai morire, ti darò il mio agnello. Aveva un agnello. In questi giorni sono guidati da un cane che guida i ciechi. Allora avevano un agnello che guidava i ciechi. Così aveva un agnellino che lo conduceva fino alla porta e poi si fermava e legava l'agnello. Così disse: se guarirai la mia bambina e non la lascerai morire, Dio, domani ti darò il mio agnello. Ebbene, il mattino dopo la sua bambina stava bene. Dio l'aveva guarita. Così eccolo salire. La storia dice che Caiafa, il sommo sacerdote, si alzò e disse: stava salendo verso i sacrifici. Disse: dove vai, cieco Bartimeo? Lui disse: oh, sommo sacerdote, sto andando ad offrire il mio agnello. Geova Dio ha guarito mia figlia ieri sera. Io ho promesso il mio agnello. Oh, disse cieco Bartimeo, non puoi offrire quell'agnello. Disse: ti darò i soldi per comprarti un agnello, su dai venditori. E disse: su alle le gabbie, ti daranno un agnello, ti darò dei soldi e comprati un agnello. Egli disse: non ho promesso a Dio un agnello, io ho promesso questo agnello. Esatto, questo agnello. Lui disse: cieco Bartimeo, non puoi farlo. Lui disse: ma sommo sacerdote, ho promesso a Dio che l'avrei fatto. Lui disse: ma cieco Bartimeo, quell'agnello è i tuoi occhi. Lui disse: molto bene, sommo sacerdote, ma Dio provvederà un agnello per gli occhi del cieco Bartimeo, se il cieco Bartimeo obbedirà a Dio. Ebbene, circa 6 mesi dopo, in un freddo giorno di novembre, era seduto alla porta, rabbrividendo, senza agnello per condurlo, senza colombe per fare attrattività, senza soldi per pagare il conto del carbone, ma aveva obbedito a Dio. All'improvviso sentì un frastuono venire lungo la strada. Che cos'è? Sono urla e pianti, grida. C'è sempre una sorta di eccitazione dove c'è Dio. Disse: chi sta arrivando? Dio aveva provveduto un agnello per gli occhi del cieco Bartimeo. Ecco arrivare l'agnello. E quell'agnello viene provveduto per ogni uomo spiritualmente cieco o uomo fisicamente cieco qui dentro oggi pomeriggio e donna. L'agnello è stato provveduto. Non volete accettarlo mentre chiniamo le teste? Se volete. Nostro Padre Celeste, a volte penso a come, cosa possiamo fare? Come possono essere queste cose che tu sei così buono verso di noi? Benedicici e aiutaci. Siamo indegni e prego per la misericordia. E oggi, mentre sappiamo che lo stesso agnello che fu provveduto per gli occhi del cieco Bartimeo è qui, passa di qui, Signore. Apri ogni occhio spiritualmente cieco e lascia che vedano oggi che la tua Chiesa è una Chiesa vivente con miracoli e segni e prodigi. Concedilo, Signore. E possano molti uomini e donne che non sono ancora nati e riempiti con lo Spirito Santo, sono stati messi da parte per la tradizione, possano umilmente nel loro cuore ora dire: Signore Gesù, ora ti accetto come mio agnello per guidarmi. I miei occhi sono stati accecati, non ho mai avuto un'esperienza dell'essere nato di nuovo. Voglio che tu mi dia la nascita proprio ora. Voglio uscire da qui oggi pomeriggio con un cuore felice, che si sente libero, sapendo che i miei peccati sono spariti e sapendo di essere riempito con il tuo Spirito, sapendo che segni e prodigi seguiranno anche la mia vita, che tu mi apparirai in visione e sogni ed io potrò andare per strade e operare per te e testimoniare e compiere la tua opera. Concedo ad ogni uomo e donna seduti qui, Dio. Accetta queste poche parole, Dio, così non preordinate e non sapendo di cosa avrei parlato. Ma prego che in qualche modo tu le raccoglierai tutte insieme nel tuo proprio glorioso, adorabile modo e le presenterai al cuore della gente. Concedilo, Padre, per il loro scopo proposto. Tu sai cosa intendevo con esse. E prego che ogni persona malata seduta qui senta oggi quel grido dell'agnello di Dio che passa. Chi era? Sappiamo che il non credente disse: stai in silenzio, ma lui gridò molto più forte: tu, figlio di Davide, abbi pietà! Lui aveva un bisogno, sapeva che Dio aveva provvisto l'agnello. Prego Dio che nessuno rimanga in silenzio, ma che gridino finché l'agnello si fermerà e dirà: cosa vuoi che io faccia? Signore, che io possa ricevere la mia vista. Egli toccò i suoi occhi e la vista si fece largo in occhi che non potevano vedere. Dio, concedi oggi che lo Spirito Santo tocchi oggi ogni cuore e ogni occhio, che la vista, sia spirituale che fisica, possa essere restaurata. Concedilo, Signore. Benedici tutti insieme. Abbi pietà. Un giorno glorioso, Signore, non so quando, un giorno dovrò predicare il mio ultimo sermone. Un giorno queste persone dovranno sentire il loro ultimo sermone. Dovremo stare nella tua presenza. Vedo spuntare quei grandi alberi, li vedo dalla Genesi, ed io li vedo qui, in questo giorno. Cosa posso fare, Signore? Cosa posso fare? Ed io non so cosa fare. Il mio cuore arde, la mia anima sanguina. Vedo uomini e donne che sono stati portati di nascosto là nell'oscurità e non so cosa fare, Padre. Dico una cosa, loro dicono questo contro ciò, e io dico quello, e loro dicono qualcos'altro. Ma Dio, lo sto affidando a te ora. Parla ad ogni cuore, concedilo. Mentre abbiamo le nostre teste chinate e i nostri occhi chiusi, per favore nessuno guardi, ma solo che il Signore Dio vediamo questo. Il piano o l'organo, mentre suonano dolcemente, mi chiedo se qualcuno qui dentro che non credo ci sia una testa alzata che io veda. Mi chiedo se qualcuno qui direbbe: fratello Branham, veramente al cospetto di Dio, io so di non aver ricevuto lo Spirito Santo. Non c'è bisogno che io cerchi di ingannare me stesso. So che non ce l'ho. Non ci sono tali segni che mi seguono. E Gesù disse: questi segni seguiranno e non seguono. E so che non lo sono, che non ho ricevuto lo Spirito Santo. Prega per me, fratello Branham. Se Dio ascolterà le tue preghiere per aprire gli occhi dei ciechi, far sentire i sordi e far camminare gli storpi, sicuramente Egli ascolterà per me. Volete alzare la mano? Dite: prega per me, fratello Branham. Dio benedica te, oh my. Tenete la testa chinata. Io vedo la vostra mano. 30, 40, 50 mani alzate. Oh Cristo, per favore, caro Dio, ci può essere ancora un passo tra noi e l'eternità. Noi non sappiamo nemmeno cosa ci riserva il domani, ma io prego che ora, proprio ora, mentre la tua grande onnipotenza, la presenza di colui che è crocifisso, colui che si trova qui meravigliosamente, guardando, benedica. Prego che tu dia ad ognuno di coloro che hanno alzato la propria mano il battesimo dello Spirito Santo. Possa egli riempire il loro cuore con tale potenza che avremo una ripetizione della benedizione di Pentecoste come scese all'inizio. Sono stanchi e affaticati, Signore. Alcuni di loro sono vecchi e con i capelli grigi. Il sole sta tramontando. La stella della sera del tempo sta uscendo. Dio, concedi che ricevano lo Spirito Santo. Poveri madri e padri vecchi che lottano lungo la vita, forse non hanno mai avuto un'opportunità prima, ma prego che tu ora la dia a loro e possa la dolce, adorabile colomba di Dio stabilirsi nel loro cuore e riempirli con lo Spirito di Dio finché la loro vita sia piena di potenza. Grandi segni e prodigi prorromperanno. E questa dura città qui sia schiacciata e distrutta e la presenza di Dio entri in ogni chiesa e ci sia un risveglio vecchio stile che si diffonda in tutto il paese la notizia di ciò da questa città. Concedilo, Signore. Molti non hanno potuto tenere le loro mani, forse non erano... Volevano, ma proprio la loro convinzione non è stata abbastanza forte. Dio, prego che tu benedica anche loro. Dai a tutti loro lo Spirito Santo. Salva i non salvati. Guarisci i malati nel nome del Signore Gesù Cristo, lo chiediamo. Amen. Vorreste alzare la testa? E presto. Voglio chiedervi una cosa. Scusate il mio modo rude di parlare. Io non conosco nessun altro modo, amico. L'unico modo che conosco per farlo è solo quello che lui mi dice. Io lo dico. E io sono piuttosto un... Sai, faccio proprio il meglio possibile. Vi siete abituati ad ascoltare studiosi raffinati che possono tenere insieme il loro testo. Non sapevo cosa avrei detto quando sono venuto qui. Devo solo dire le cose come stanno, ma so che è la verità, perché viene da Dio. Non l'ho scritto su carta. E io vi amo. No, non vi rimprovero per farvi arrabbiare con me. Io lo faccio per vostra correzione. Ogni vero padre correggerebbe i suoi figli. Certamente lo farebbe. E sapevo che seduti qui ci sono 50 o più mani alzate che avete bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Fratello, sorella, senza quello perirete certo quanto è il mondo. Non venite meno a quello. E guardate la mia Bibbia sul mio cuore. Ho cercato di essere sincero. Ora, ci potrebbero essere molte cose che io non conosco, ma conosco Gesù Cristo. Io lo faccio dal profondo del mio cuore e un giorno dovrò incontrare ognuno di voi al seggio del giudizio di Cristo. Io dovrò stare là. È così. Dovrò rendere conto di ciò che dico e faccio. Quindi se sono in errore, è sincero. Non ne ho l'intenzione. Ma, caro amico cristiano, se non hai lo Spirito Santo, mi chiedo se vorresti riceverlo oggi pomeriggio, venendo all'altare a pregare. Mi chiedo se vorreste avvicinarvi qui e se Dio, nella sua misericordia, se Egli ascolterà la preghiera per guarire i malati. Sto proprio ricevendo lettere su lettere di persone qui che stanno perdendo i loro tumori e ogni cosa simile se ne sta andando da loro. Persone che sono storpie con l'artrite. persino passate qui e sono andate. Ho detto loro di imporre le mani sulle loro mogli e persone. Hanno detto, quando sono arrivata a casa ho imposto la mano su mia moglie. Lei si è alzata dal letto. È tutto finito. Si sente bene. Località diverse. In questa piccola manciata di persone, vedete amici, sto cercando di dirvi la verità. E Dio sta rivendicando che vi sto dicendo la verità. Non sono io, è Lui. È Lui, Egli è il solo che lo sta facendo. Ora Lui è qui per guarire proprio ora. Lui sa tutto di proprio ora. Non devo aspettare che venga la notte. Io so che Egli è proprio qui, guarendo proprio ora. Ora so che qualcuno, io, proprio ora lo Spirito Santo è su di me, cambiando dalla predicazione proprio ora, perché molti di voi sono qui per la guarigione. E la sento muoversi proprio girando su di me proprio ora. L'angelo di Dio la cui fotografia è su quel giornale. Questa è la verità. Lo vedo sospeso proprio sopra di me proprio ora. Sospeso proprio qui fuori. Si muove proprio. Mi sembra proprio come... Oh, vorrei poterlo spiegare. So che potreste dire, il fratello Branham è un fanatico. Ebbene, io non lo sono. Io non sono un fanatico, sono vostro fratello. È un piccolo soldato che sta qui. Il piccoletto che si trova là, seduto là a pregare. Sì, tu sei malato, hai bisogno di guarigione, vero? È qualcosa nel tuo orecchio, vero? Sì, signore, è così. È un liquido nel tuo orecchio, non guarirà, non è vero? Metti la mano sull'orecchio. Signore Gesù, prego che tu lo tolga da lui proprio ora e lo guarisca. Oh Dio, un povero piccolo individuo qui fuori a servire nell'esercito. Le sue orecchie sono malandate. Forse tu volevi che lui guarisse oggi. Questa è la ragione per cui fai questo. Prego che tu lo conceda proprio ora una rivendicazione nel divino. Gesù, dopo la predicazione, guariva i malati. Ora, Signore, prego come tuo servitore, chiedo la guarigione per il mio fratello, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello mio. Ora si fermerà, starai bene. Dio ti benedica. Qualcuno vuole lo Spirito Santo? Volete venire qui e stare proprio qui mentre cantiamo? Quasi persuaso. Lo fareste? Ci daresti l'accordo, sorella, su questo? Mentre l'uditorio vorrebbe venire qui? Dio vi benedica. Sono questi. Quasi persuaso, ora a credere, quasi persuaso, Cristo a ricevere, sembra ora che un'anima dica, vai Spirito, vai per la tua strada, un giorno più conveniente ti chiamerò. Ora, noi non stiamo cercando di portarvi via dai metodisti, dai battisti. Stiamo cercando di farvi ricevere lo Spirito Santo e tornare alla vostra chiesa, vedete? Pieni delle benedizioni di Dio. Il vostro pastore lo apprezzerà. Oh, lui sarà così felice che abbiate ricevuto lo Spirito Santo. Ci sono altri qui dentro che dovrebbero trovarsi qui. E se Gesù facesse proprio ora, sentireste delle grida, guardereste fuori gli arcobaleni lampeggiare attraverso i cieli, il sole scendere, sospeso laggiù nell'ovest, che gocciola come sangue nero. Troppo tardi allora. se non siete sicuri di essere pieni di Spirito Santo, non volete venire ora. Cantiamo ancora una volta. Volete? Le vostre madri e i vostri padri cantavano quei vecchi cantici anni fa. Non volete venire ora mentre cantiamo? Quasi persuaso. Vieni, vieni oggi. Sapevo che dovevi scendere. Quasi persuaso, non andartene. Quasi non può servire. Quasi di certo fallirà. Triste, triste, quell'amaro lamento, quasi m'ha perso. Mentre l'organo suona, ci sono altri che dovrebbero trovarsi qui ora. Non dirmelo, so che ci sono. Mi sento guidato a dire questo. Proprio qua giù nella vostra città vicina, una notte, mi sono sentito guidato a fare questo. E sapete cosa ho fatto? Sono uscito dal pulpito. Una brava giovane ragazza battista. Ho detto, il Signore ti sta chiamando, sorella, questa sera. Lei disse, se volessi qualcuno per dirmi qualcosa del genere, prenderei qualcuno che avesse un po' di buon senso. Non te. Dissi, va bene, molto bene. Dissi, lo Spirito Santo mi ha detto che questo era il tuo giorno, il tuo tempo. Lei sbuffò dal suo piccolo naso verso l'alto. Una ragazza dall'aspetto molto attraente e se ne andò fuori dalla porta. Ci sono delle viti che crescono là fuori. Quando sono uscito quella sera, se lei non mi ha dato una bella strigliata... Circa 2 anni dopo mi trovavo nella stessa città e stavo scendendo per strada. Lei veniva da una buona famiglia. Suo padre e sua madre erano entrambi cristiani, appartenevano ad una buona chiesa battista. Cominciai a scendere per strada e guardai dall'altra parte della strada, in un quartiere veramente brutto, e là c'era quella ragazza, le sue gonne abbassate, dall'aspetto orribile. Iniziai semplicemente a camminare lungo la strada per essere sicuro che fosse lei. Lei si girò e disse, «Ebbene, ciao, predicatore!» Davvero impastata. Disse, «Salve!» Disse, «Tu sei il tizio che mi ha chiamato quella notte in chiesa, vero?» E dissi, «Sì, signora!» Ah, lei allungò la mano nella sua borsetta e si accese una sigaretta, disse, «Dai una tirata!» Io dissi, vergognati. Lei disse, forse ti piacerebbe prendere un goccetto. Tirò fuori la sua fiaschetta di whisky. Dissi, l'idea stessa di te che offra al servitore di Dio una cosa del genere. Disse, non mi può più succedere niente. Tirò una boccata dalla sua sigaretta marugliana. Disse, ti ricordi, predicatore, quella sera in cui mi hai detto che Dio mi stava dando la mia chiamata? Lei... Io dissi, sì, certo che me la ricordo. Lei disse, semmai hai detto la verità, è stato allora. Lei disse, il mio cuore è stato così duro da quella sera. Ora, ecco l'osservazione che fece. Potrei vedere l'anima di mia madre friggere all'inferno come una frittella e riderci sopra. Si voltò e soffiò quel fumo e scese per la strada. Una prostituta ubriaca, drogata. Non rifiutate Dio. Una volta egli busserà per l'ultima volta. Preghiamo di nuovo. Signore, non so perché l'ho detto, ma io l'ho detto, Padre, perché sentivo che tu volevi che lo dicessi. Ora, se c'è qualcuno qui che ha bisogno di te, Padre, io semplicemente lo affido a te e prego che tu li mandi a questo altare in questo momento affinché possano ricevere il tuo Spirito. Se non sono salvati, salvali. E se non sono pronti per incontrarti senza lo Spirito Santo, prego che tu dia loro lo Spirito Santo questa sera stessa. Nel nome di Gesù. Amen. Ora, mentre aspettiamo solo un momento, vuoi suonarlo di nuovo per noi, sorella? Continua a suonarlo. Siate proprio riverenti. Se sentite che Dio vorrebbe che veniste, venite, state con noi. Mentre facciamo questo, quanti ministri sono qui dentro che credono che il battesimo dello Spirito Santo è per il credente oggi? Alzate la mano. Ministri del Vangelo, vorreste tutti venire proprio qui attorno con queste persone? Ora, per voi credenti che siete qui in piedi cercando il battesimo dello Spirito Santo, sono molto grato per voi. Sono grato che quel piccolo ministero che il Signore mi ha dato qui è stato efficace e voi l'avete creduto. Dio vi benedirà sicuramente per questo. Come umile servitore ho fatto tutto ciò che so per rappresentare il mio Signore. E vi dico nel nome di Cristo Gesù, Egli si trova proprio qui ora. Ed Egli darà a ciascuno di voi il battesimo dello Spirito Santo. Ora, la cosa che dovete fare è un dono, non è di fede, è un dono, non viene. Voi dite, bene, credo di averlo, quello non funziona? Non è quello, è un dono immeritato. Dio semplicemente ve lo dà, non perché lo credete, perché Dio ve lo dà. Ma voi siete venuti a chiederlo a Lui. È colui che, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Dio vi darà lo Spirito Santo. Io voglio che apriate il cuore e diciate, Padre caro, sono un credente, sono tuo figlio e io ora voglio che lo Spirito Santo venga nel mio cuore. Io depongo tutto il mondo sull'altare. Io depongo ogni cosa sull'altare. Ora a me. Mentre siete qui in piedi, molti di voi stanno piangendo, le lacrime che scendono sulle vostre guance. Quello è lo Spirito Santo, quello è Lui su di voi proprio ora, che vuole proprio riempire la vostra vita. Se l'uditorio là dietro potesse solo vedere questa scena, trovandosi qui, giovani donne, giovani uomini, persone anziane, le lacrime che scendono sulle loro guance. Lo Spirito Santo si sta librando. Qui c'è l'angelo di Dio che si trova proprio qui e a meno di 5 piedi sopra la loro testa proprio ora. Lo stesso angelo che vedete sulla fotografia si trova proprio qui sopra di loro proprio ora. È così, proprio pronto a riversare se stesso in ogni credente. Ora è solo, credetelo soltanto, chiedetelo a Lui e accettatelo soltanto, dite, Signore, io ti credo, e allora saprai quando Egli verrà, sentirete lo Spirito di Dio che si riversa nel vostro cuore. Allora quando lo sentirete, alzate le mani e ringraziatelo per questo, dite, grazie Signore Gesù, sono così grato che Tu mi abbia dato il battesimo dello Spirito Santo. Sentirete la potenza di Dio scorrere nel vostro corpo, sarete una persona diversa da quel momento in poi. Ora che ogni persona qui dentro chini la testa se volete. Ora, voi ministri che state qui intorno a queste persone, avvicinatevi a loro, imponete le vostre mani su di loro. La Bibbia ha detto che si imposero le mani su di loro. Ognuno di voi ora imponga la sua mano sul credente. Questo è ciò che noi dovremmo fare. Ponete la vostra mano su coloro che stanno cercando il battesimo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che viene nel suo cuore. Ora imponete le mani sui credenti e ora chiedete loro di ricevere. Ora voi là fuori siate profondamente sinceri. Va bene, preghiamo. Preghiamo ora, tutti quanti, tutti voi pregate, fate la vostra propria preghiera. Ora, Padre, mentre prego, sapendo che in questa stessa ora che milioni di preghiere in tutto il mondo stanno arrivando alle tue orecchie, tu senti ognuno di loro. Non c'è modo che tu manchi di ascoltare ognuno di loro. Ed ora, Signore, questi cari, poveri bambini che salgono, prego per misericordia per loro. O Dio eterno, manda le tue benedizioni e possa lo Spirito Santo che è sospeso proprio sopra queste persone ora, possa egli scendere proprio su di loro proprio ora. Possa ogni cuore riceverlo e possano la gloria e la potenza del Gesù Cristo risorto venire su di loro proprio ora. Possano grandi segni e prodigi seguire la loro vita e possano essi perdere i loro pensieri e rivolgersi a te proprio ora, non curandosi di ciò che dice il pubblico, non curandosi di ciò che pensano gli altri, ma sapendo ciò che tu hai richiesto. Voi riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo sarà venuto su di voi e possa la potenza dello Spirito Santo scendere su ognuno di loro proprio ora, mentre questi ministri stanno imponendo loro le mani, e possa lo Spirito Santo seguirli in segni e prodigi, possano essere fatte grandi imprese, e possa questa piccola riunione questo pomeriggio diffondersi in una riunione all'antica dello Spirito Santo. Concedilo, Signore. Ora, Satana, tu hai perso la tua autorità, tu hai perso il tuo potere, e lo Spirito Santo è qui per prendere il controllo e per benedire queste persone e riempirle con la bontà di Dio. Io chiedo che lo Spirito Santo si faccia strada nel cuore nel nome di Gesù Cristo. Ora tenete proprio le mani alzate, continuate a lodare Dio, continuate a dargli lode e gloria a ognuno di voi. Ringraziatelo semplicemente, dite grazie Signore per la...